Grazie, fratello Neville, il Signore ti benedica. È bello essere di nuovo nel tabernacolo stamattina. Un cortese buongiorno a tutti voi e confido che questo sarà un grande giorno per tutti noi nella la presenza del nostro Signore. E ora ho una lezione stamattina, voglio arrivare subito dritta a questa lezione perché è un, penso sia importante ed è per evitare che la folla stia così male, sapete, che debba rimanere a lungo, molti stanno in piedi, vado subito dritto alla lezione. E ora stasera voglio parlare sull'argomento la guida della mia vita e spero che quanti possano, a quanti è possibile, siano presenti a quell'ora per stasera. Comunque, se avete una vostra chiesa, siamo naturalmente vogliamo che siate nella vostra chiesa. È vostro dovere essere presenti dove è il vostro posto di dovere per far risplendere la vostra luce. Ora continuiamo a sperare che ogni volta che tornerete avremo un po' di spazio in più qui intorno, ma abbiamo difficoltà con questo dappertutto. Quel consiglio di amministrazione ha certamente cercato di tutto. E lo mandano in un posto, lo approvano, poi lo mandano da qualche altra parte e gli mettono il veto, e lo mandano indietro, e lo approvano qui e indietro. Oh, che tempo abbiamo avuto! Ma sapete, Satana combatte sempre contro quello che è giusto. Ricordatevi solo che avete sempre ragione su. Mi chiedevo dove fossi, Anthony, vedo che hai incontrato tuo padre. Ho guardato dall'altra parte tra il pubblico. Ha detto che eri seduto lì. Siamo felici di avere te e tuo padre qui con noi, il fratello Milano da New York. Sperando che andando all'estero questa volta io faccio un altro salto da New York là da qualche parte, se il Signore vuole. E quindi siamo molto felici per ognuno di voi, proprio bello che siate qui. E ci siamo dilettati ieri sera, o almeno io, ho avuto un Isaia nel Tempio, e così voi. E stamattina vogliamo parlare sull'argomento, o meglio insegnare, se ci riusciamo, edificare il tabernacolo vivente, edificare il tabernacolo vivente della dimora del Dio vivente, l'uomo perfetto. Il tabernacolo vivente del Dio vivente dove egli abita. E se mi pare di capire che qui hanno un po' di questo bel cantare, non ho la possibilità di ascoltarli e stasera cercherò di venire qui. Mia moglie mi ha parlato di un fratello Ungrain, credo si chiami così, da giù in Tennessee. Ora era qui ieri sera, stamattina non lo vedo ma penso sia qui da qualche parte e mi piacerebbe sentirlo cantare stasera se posso, quello, scese dalla sua gloria oppure, quanto grande sei tu. Mi piacerebbe sentirlo, quanti vorrebbero sentire il fratello Ungrin? Oh, a me piace il bel cantare e mi ha detto che aveva un tono quasi da baritono e questo mi ricorda il nostro fratello Bachter, anche lui è un cantante come tutti sappiamo. E scese dalla sua gloria oppure quanto grande sei tu? Credo di averlo individuato ora su. Va bene fratello Ungrin stasera se vuoi, se rimani? Rimarrai o cercherai di rimanere per il servizio della sera? Non ti dico che ne dici di questo, se noi non voglio causare attrito a nessuno. Ma allora perché no? Se volessimo, durante il periodo dei sette suggelli, quando lo predicheremo se tu venissi, mi piacerebbe registrarlo, vedete, per averlo. Quanto grande sei tu e anche scese dalla sua gloria in quel periodo. Oh, non è meraviglioso servire il Signore? Non so cosa farei se non fossi un cristiano. È così bello essere cristiano, sento di saltare su e giù e di urlare con tutta la voce. Essere cristiano, pensateci, ancorato, tutto al sicuro in Cristo. So di sbagliare ogni volta il nome di quest'uomo, è ST o TS o qualcosa del genere, Summoners, il fratello Sumner, lui, voglio ringraziare lui e la sua cara mogliettina. Credo che lei abbia passato circa sei mesi a battere a macchina queste sette epoche della Chiesa e ora lo abbiamo di nuovo qui battuto a macchina pronto per la revisione e per metterlo sotto forma di libro, le sette epoche della Chiesa. Sorella, Samnor, ovunque tu sia, certo ci permetterai di pagarti per questo. Questo per questo ci è voluto tanto lavoro. Beh, è così grosso. Mi ci vorrebbero circa 6 mesi per leggerlo tutto, per non parlare di doverlo trascrivere dal nastro. E poi completarlo e togliere le ripetizioni e farne un libro. Lo prepareremo e lo manderemo subito in stampa, perché pensiamo sia una cosa che la gente dovrebbe avere tra le mani proprio ora e che possiate studiarlo. E Billy mi stava mostrando, quando sono entrato dal retro qualche minuto fa, che era ora era pronto per andare in stampa. Quindi, sorella, il tabernacolo ti pagherà per questo. Non mi aspetto che tu lo faccia per niente. O noi, se avremo il libro, dovremo farne un prezzo o qualcosa del genere. Metteremo un prezzo in cui tu avrai qualcosa ogni volta che lo venderanno, qualunque cosa sia. Parla con il consiglio di amministrazione o con qualcuno di loro lì, e se ne occuperanno per te. Il Signore ti benedica tantissimo. I cari vecchi fratello e sorella Kitty, seduti qui un po' sotto i 100 anni, solo un po', e ho incontrato lei poco fa e ha detto, beh, probabilmente questa sarà l'ultima volta che riesco a vederti, fratello Billy. Ha detto, sto invecchiando tanto. Ho detto, oh, ma non voglio sentirtelo dire, siete proprio come dei vecchi mamma e papà. Noi amiamo il fratello e la sorella Kid, sì, noi tutti, e questo proprio mi fa un certo effetto quando li vedo entrare in chiesa, una coppietta di anziani così, e pensate che predicavano il Vangelo prima che io nascessi, e io sono un uomo anziano. Sì, pensate che predicavano prima che io nascesse ed eccomi qui. Ora mi metto a pensare che sto diventando così vecchio. Pensavo quasi di essere pronto a desistere. Vedo entrare il fratello e la sorella Kid. Gloria a Dio, alleluia. Dico, no, mi sento bene, sì signore. Vederli come possono, come ti ispirano davvero. Poi ti rendi conto che quasi la mia età due volte, e poi che vanno ancora sul campo. Stamattina sono scesi e hanno chiesto dei libri, se potevano prendere dei libri e venderli. Volevano dei nastri per poter andare in giro, vincere animo, facendo ascoltare questi nastri a quasi 100 anni. Ora, dove sono le vostre due ali di cui parlavamo ieri sera? Sì, comincia a pensare dove sono le mie, quando lui lo ha detto ieri. Quanti anni hai, sorella Kid? 81. Quanti anni hai, fratello Tom? 81 e 82 anni, e usano ancora le ali, in azione, vanno ancora. Se qualcosa non va in Ohio di cui la sorella Kid viene a conoscenza, il telefono squilla a casa. L'altro giorno lei ha chiamato ed era nato un bambino, una bambina credo che fosse. E l'intestino di fuori, la vescica di fuori la bambina. E il medico non sapeva cosa fare per questo e aveva paura di fare l'operazione. Abbiamo pregato, hanno rimesso dentro l'intestino con un'operazione, pensavano che non potesse vivere. Ed è sopravvissuta. Nessuna evacuazione, quindi dal retto per far passare il cibo. E la sorella Kid ha richiamato, abbiamo offerto di nuovo la preghiera e ora ha un'evacuazione normale. E lei è qui come testimone, anche il dottore, vedete? È una testimonianza che il Signore Gesù, il grande creatore, vedete cosa ha cercato di fare Satana? Di troncare la vita di quella bambina. E poi, vedete, poi credo che la signora sia venuta al Signore, è tornata al Signore. La sorella Kid l'ha ricondotta a Cristo dopo che è avvenuto questo grande miracolo per la sua bambina. Ieri mi ha telefonato dalla California un piccolo fratello ministro da quelle parti con cui sono stato quando andai in California per la prima volta anni fa. Il suo nipotino è nato con 4-3 valvole chiuse nel cuore. Gli ho raccontato di quel caso, ho detto, il Dio che ha potuto creare quest'altro e sistemarlo può certamente guarire tuo nipote. Di solo al ragazzo di farsi animo. E il ragazzo era alla riunione quando ero stato per la prima volta in California circa 18 anni fa, ora 16 anni fa è stato. E mi trovavo in California e lui era, la riunione influenzò tanto quel ragazzo che quando hanno avuto il bambino ed è nato e hanno visto che c'era qualcosa che non andava, era blu, e hanno cercato di pompargli l'ossigeno e così via, e sembrava che non sarebbe sopravvissuto, e i medici gli hanno fatto degli esami e hanno scoperto che 3 valvole erano chiuse nel cuore, non c'era nessuna apertura, solo una valvola pompava. e ha chiamato suo padre e ha detto: papà, chiama subito il fratello Branham, digli che tutto che chiede a Cristo lui lo farà. Ecco, quell'influenza, quello che vedono, capite, di cui abbiamo parlato ieri sera, la cosa giusta al momento giusto. Beh, continuiamo a parlare, non arriveremmo mai alla lezione, non è vero? È proprio come la melassa in una mattinata fredda, densa al massimo, sapete, è tutta attaccata. Siamo molto felici di aver comunione così, sì signore. Quindi ora calmiamoci ora e passiamo alla lezione ora, andando forse, non so se riuscite a vederlo o no sulla lavagna. Forse se l'alzo così tra qualche istante, beh, saremo in grado ora alcuni di voi di... Che dici? No, non penso in questo momento, Doc. Magari tra un po'. Beh, noi lo faremo quando prenderò qualche... Hai un faretto qui? Va bene, giriamocelo dritto sopra. Riuscite a vedere lì in fondo? Ci riuscite? Se riuscite a vedere, alzate la mano. Se riuscite a vedere quella lavagna a leggersi sopra. No? Bene, prendete il faretto. Ora, mentre loro si preparano per quel... Sto iniziando tardi stamattina o... No, circa 15 minuti prima. E quindi allora ci prenderemo il nostro tempo ora perché non vogliamo avere fretta. Quando si va di fretta allora si rovinano le cose che si volevano dire. Ora, l'altro giorno stavo ascoltando un nastro, come vi ho detto, e mi sono vergognato di me stesso, non per quello che dicevo, ma per come lo dicevo troppo velocemente. Ed è un tono nervoso, mi sento di aspettare. Questo... Io ho visto proprio l'altro giorno dove stavano per costruire un grande zoo qui nel centro di Louisville e il signor Brown, credo che fosse laggiù, ha offerto $1,000,000 a favore dello zoo. Beh, se li avessi io praticamente glieli darei per liberare quegli animali. Io non credo nell'ingabbiamento di qualcosa così. Io proprio vado allo zoo e vedo quei poveri cari animali, orsi e leoni e altro, che camminano avanti e indietro, imprigionati a vita, capite? Ti fa sentire male. Dopotutto vengono catturati dall'intelligenza di un uomo che è più intelligente di loro, vedete? E li catturano e li mettono in cattività. E penso il diavolo fa così, prende persone preziose che dovrebbero vagare per i grandi luoghi di Dio e i campi e cose del genere, poi le mette in una prigione di qualche denominazione o di qualche credo altro e le lega lì dentro, e che cosa orribile è! E non mi piacciono gli zoo, ma sento qualcosa come uno di quegli animali quando sei tutto ingabbiato e cerchi di liberarti, sai, di uscire per fare qualcosa. Ora, prima di accostarci alla parola, accostiamoci all'autore della parola mentre chiniamo il capo ora in preghiera. Nostro benevolo Padre Celeste, ci siamo riuniti di nuovo stamattina nel nome del Signore Gesù, tuo prezioso Figlio. Dio incarnato venne sulla terra per la propiziazione dei nostri peccati e morì il giusto, affinché noi per la sua giustizia, essendo ingiusti, possiamo essere resi perfetti in Lui. Veniamo a confessare che siamo indegni, Signore. Non c'è niente di buono in noi e siamo tutti in una sola grande prigione. Non importa in quale angolo ci troviamo, siamo ancora tutti in prigione. Uno non potrebbe aiutare l'altro, ma Dio nella sua infinita misericordia è sceso e ha aperto le porte della prigione per liberarci. Ora non siamo più in gabbia, non siamo nello zoo del mondo, ma ora siamo liberi, siamo fuori. Oh, come lo amiamo e lo adoriamo, come possiamo camminare nei grandi campi della sua promessa e vederla manifestata davanti a noi. E con i nostri stessi occhi vedere il grande Dio dell'eternità dispiegarsi davanti a noi e rendersi reale, come fece con i profeti di un tempo. Sapendo questo che loro riposano con una certezza, che un giorno saremo ripristinati di nuovo dopo che questa vita è finita, alla risurrezione, a una vita eterna che non svanirà mai. Il nostro corpo non invecchierà e non moriremo mai e non avremo mai fame e non saremo mai nel bisogno, ma cammineremo con Lui. Vogliamo sentirgli dire: entrate nelle gioie del Signore che sono state preparate per voi fin dalla fondazione del mondo, prima che il peccato entrasse, come egli aveva preparato tutto come per Adamo ed Eva, perché non dovessero mai ammalarsi o avere problemi. E ora l'ha preparato per noi e sapeva in anticipo che saremmo venuti. Il peccato ha creato il grande blocco e ora il peccato è stato tolto grazie al sangue di Gesù. Ora siamo diretti verso la terra promessa grazie alla promessa di Dio che è eterna. Benedicici ora, Padre, mentre studiamo la Tua parola. Vogliamo sapere che tipo di persone dobbiamo essere per esserci. Aiutaci oggi in questa scuola che possiamo avere con noi il grande Maestro insegnante, lo Spirito Santo. Che scende e si rivela a noi secondo la Sua parola, perché lo chiediamo nel Suo nome per la Sua gloria. Amen.
I would like for you to turn with me to 2 Peter.
Ora per prima cosa vorrei che andaste con me a Seconda Pietro, il primo capitolo. Voglio leggere una parte di questa scrittura, Seconda Pietro, il primo capitolo. E ora voi che avete matita e carta, e credo che stamattina mi sia stato detto che qualche volta girando la testa da lì si affievolisce il nastro, non è davvero mia intenzione farlo. E credo che prima o poi, se pensassimo di procurarci un microfono a rete e lo appendessimo qui al soffitto, non importa dove vi troviate, sareste a posto, sarebbe perfetto tutto intorno, solo un microfono sopra il soffitto. E ora, mentre sto parlando, e se voi dopo il servizio volete, potete farvi uno schizzo di questo schema qui. Poi l'ho anche scritto a macchina qui, prenderò una puntina e lo metterò qui davanti, se volete farlo qualche volta. Venite un po' prima, questo pomeriggio, in modo che possiamo capire. Ora ci stiamo avvicinando ai sette suggelli. Abbiamo appena terminato le sette epoche della Chiesa e questo è un messaggio sull'insegnamento che collega l'uomo che sarà redento dal sangue del Signore Gesù. E sarà in quell'epoca della Chiesa eterna alla fine dei suggelli. Ora sappiamo di avere sette trombe, sette piaghe, coppe e così via, che approfondiremo mentre andiamo avanti, ma stiamo aspettando che ci sia più spazio per far sedere le persone. Ora, e ho pensato che questo sì sarebbe collegato proprio dove mi aspettavo. Non mi aspettavo di disegnare questo schema. Ma l'altro giorno ero con dei miei cari amici Cox, giù in Kentucky. Ci sono andato, pensavo di fare forse un altro giorno di caccia allo scoiattolo prima della chiusura della stagione. E mi trovavo nel bosco con il mio amico Charlie, che è in piedi lì, e Rodney, suo fratello. Non ho visto nemmeno uno scoiattolo. Penso di averli spaventati tutti quando mi sono messo a giubilare lassù nel bosco. Questo è quello che mi è venuto, ragazzi e sorella nelle margine, quando vi ho detto che ve l'avrei detto domenica quando ci fosse arrivato. È quello che mi è venuto su un messaggio su cui avrei parlato e come il resto si è legato proprio a questo. Mi piace, ho avuto un vero spirito di giubilo lassù nel bosco. Così ora leggiamo ora prima Pietro, o seconda Pietro piuttosto, il primo capitolo, una parte di questo. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Mi piace come state espresso proprio lì, perché tutto il mio argomento stamattina si basa sulla fede, vedete? Fatemelo leggere di nuovo, ascoltate attentamente. Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa nella giustizia del nostro Dio Salvatore e Gesù Cristo. Notate, sta dicendo che io ho ottenuto questa fede, sto rivolgendo questa a quelli che hanno ottenuto la fede preziosa. Voglio, non è per il mondo esterno, questo è per la Chiesa, vedete, quelli che sono in Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e tramite di Gesù Cristo, nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutte le cose. La sua potenza divina ora ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita, pietà, mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria e virtù, attraverso le quali Egli a noi ha allargito, ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse, queste promesse, noi fossimo fatti partecipi della natura divina. Ora fatelo penetrare molto a fondo. Stamattina non predichiamo, solo insegniamo questa lezione. Natura divina. Fatemi rileggere quel quarto versetto ora, così non lo mancherete. Attraverso le quali ci ha allargito. Attraverso le quali Egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse, perché per mezzo di esse, queste promesse, noi fossimo fatti partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza. Vedete il mondo, noi siamo fuggiti da quello ora. Egli sta rivolgendo questo alla Chiesa, è per questo che siamo qui stamattina, è per scoprire qual è la via, qual è il requisito di Dio. Non c'è persona qui dentro che ami Dio che non voglia diventare più simile a Cristo. Ora è esposto qui ogni cristiano. Io sono un vecchio veterano. Guardate il fratello e la sorella che è qui. Probabilmente sono i più vecchi nell'edificio, ma se chiedesse a loro qual è il desiderio del vostro cuore, sarebbe più vicino a Dio. Quando si conosce Cristo, c'è qualcosa in Lui che è così amorevole. Si cerca di entrare subito in Lui. Scusate questa espressione, ho detto a mia moglie qui non molto tempo fa, lei, tutte e due stiamo invecchiando, e le ho detto, mi ami come una volta? Lei ha risposto, certo che ti amo. E io ho detto, sai, ti amo così tanto che vorrei prenderti e tirarti dentro di me per poter essere davvero, essere uno di più. Ora questo moltiplicatelo per 100 milioni, allora scoprirete come il credente che si innamora di Cristo vuole entrare in Lui, perché è un amore. E qui Egli ci mostrerà come tramite queste promesse noi possiamo essere partecipi della natura divina di Cristo. Questi, corpo mortale, come possiamo essere partecipi? Potrei dire qualcosa qui, il motivo per cui credo. Ora, qualcuno mi ha capito del tutto male qui non molto tempo fa. Ho ricevuto una lettera dall'Associazione dei Ministri che diceva che io credevo che ci fosse... Noi fossimo uniti all'anima gemella e dobbiamo lasciare i nostri compagni se non siamo l'anima gemella per loro, per sposare un altro con cui fossimo anima gemelle. Oh, mai! Ho detto, io non sono colpevole di un'eresia del genere. Sono sempre stato contrario a questo. Io non credo in questo, certamente no. Credo che Dio ci dia un compagno, è vero. E poi diventiamo parte l'uno dell'altro, proprio così. E prima che un uomo si sposi dovrebbe riflettere su queste cose, studiarle. Un giovane mi ha chiesto l'altro giorno, ha detto, pensi che dovrei sposarmi, fratello Branham, con tale e tale ragazza? Ho detto, quanto pensi a lei? Lui ha detto, oh, ma io l'amo davvero. Ho detto, beh, se non vivrai senza di lei, allora è meglio che la sposi. Ma se puoi vivere senza di lei, è meglio di no. Quindi, ma se questo ti farà morire, è meglio che tu vada avanti e ti sposi, ho detto. E quindi quello che stavo cercando di fargli capire, questo che se l'ami così tanto... Ora, subito prima di sposarvi, tutto va perfettamente, ma dopo essersi sposati, allora arrivano le fatiche e le prove della vita. E allora che si deve essere così innamorati da capirvi entrambi. Quando siete delusi da lei o lei è delusa da voi, vi capite lo stesso. È così che con Cristo, vedete, dobbiamo essere così innamorati di Lui che quando chiediamo qualcosa e Lui non ce la dà, Questo non ci scuote minimamente, vedete, vedete? Perché? E l'unico modo per poterlo fare è diventare partecipi della sua natura divina. Allora capirete il motivo per cui egli non può darvelo, partecipi della sua natura divina. E sentite, essendo fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza, fuggiti da essa. Vedete a chi è rivolto? È alla Chiesa, a quelli che sono in Cristo, che sono stati elevati al di sopra di queste cose. Non chi si è elevato da solo, ma Cristo lo ha elevato. Ai miei fratelli e sorelle di coloro che sono presenti stamattina, non voglio dire questo per alcun male, ma qualche tempo fa mi trovavo in una riunione, non so se l'ho mai detto nel tabernacolo, l'ho detto in molti posti. C'era una sorella di coloro che disse, posso fare una testimonianza, cioè testimoniare? Certo, sorella, fai pure. Disse, voglio rendere questa testimonianza per la gloria di Dio. Disse, sai, io non sono ciò che dovrei essere, disse io non sono ciò che voglio essere. Ma disse, una cosa è certa, non sono ciò che ero una volta, vedete? Era venuta da qualche parte, era stata elevata. È così che sappiamo di essere passati dalla morte alla vita. Guardiamo indietro alla cava da dove siamo stati tagliati, vedete? Non siamo quello che vogliamo essere, non siamo nemmeno quello che dovremmo essere. Ma una cosa per cui siamo grati, che non siamo più quello che eravamo una volta. Proprio così siamo in cammino. Ed essere fuggiti dalla corruzione del mondo, essere fuggiti da questo, dalla concupiscenza e dalla corruzione del mondo, siete al di sopra di questo. Ora questo è il tipo di persona a cui egli sta parlando, la persona che è fuggita da queste cose, vedete, dalla corruzione del mondo. Voi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni premura, aggiungete alla fede vostra alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Ora egli ci ha dato qui lo schema di cosa fare, sapere come farlo. Ora, come ho detto tutti, cerchiamo di avvicinarci a Dio. Ecco perché ho scelto questo messaggio stamattina per la Chiesa, sapendo che le persone viaggiano. Perché ieri sera ho detto, quanti sono qui di fuori città? Circa il 98% delle persone di fuori città. Quanti sono qui da 100 miglia? Beh, superavano credo l'80%. Quanti sono qui da più di 500 miglia? E quasi un terzo delle persone era qui da oltre 100-500 miglia di distanza. Pensateci alle persone che viaggiano. Beh, quelle persone non vengono in chiesa così solo per farsi vedere. Non c'è come quello che il mondo di fuori non vedrebbe nessuna bellezza in questo posto. È tutta gente comune, povera, vestita normalmente. Non ci sono grandi inni di un coro che si finge angelico, organi a canne e delle vetrate colorate. Si fa fatica a trovare un posto a sedere su una panca e si sta in piedi intorno a un muro. Non vengono per queste cose, ma vengono perché dentro di loro c'è qualcosa che vede, una bellezza che l'occhio naturale non vede. È un occhio spirituale che coglie la bellezza di Cristo, ecco perché vengono. Così per giorni prima che abbiamo il servizio prego continuamente, vado nel bosco, prendo dalla tasca, dico a mia moglie, vado a caccia di scoiattoli stamattina. E mi metto in tasca una matita e un blocchetto di fogli. Appena diventa abbastanza chiaro per vedere, mi siedo contro un albero da qualche parte con le mani in alto e dico, Signore, che cosa posso fare oggi? Cosa vuoi darmi per i tuoi figli? Poi quando mi colpisce qualcosa che sembra ardere, arriva qualcosa di simile. Quando la sua presenza si avvicina, comincia a sentire come qualcosa di molto lontano, qualcosa di questo tipo. Due volte due uguale a quattro. Più vicino. Due volte due uguale a quattro. Due volte due uguale a quattro. Due volte due uguale a quattro. Così di seguito in quel modo è la sua presenza che arriva. Ti abbandoni e dopo un po' ti stacchi da te stesso, arriva la visione. Vai in tale e tale posto e tale cosa. Vedete? Inizia dalla meditazione della tua mente su Dio, fuori dal mondo, lontano dal mondo, in un luogo deserto e solo. E comincia ad arrivare uno, io dico un numero o una cosa qualsiasi, comincia proprio ad arrivare qualcosa gradualmente, debolmente. Poi arriva più veloce, più veloce. Sei seduto lì, alzi le mani, non dici una parola, tieni solo le mani alzate. All'improvviso tutto il tuo essere viene catturato. Allora vedi cose che egli vuole farti sapere, mostrandoti cose che devono avvenire. A volte arriva a un punto, fino a un certo punto, e poi si ferma. Non arriva una visione, allora le scritture scorrono insieme, prendo la matita per non dimenticarlo, e lo scrivo. E torno a casa e lo riguardo e lo studio. A volte non fa nemmeno senso per me quando lo riguardo. E poi dopo un po', eccolo, mi colpisce e riparte. Allora prendo un libretto come questo e comincio a fare una bozza o quanto più veloce possibile di quello che egli mi dice. Ho pensato, Signore, vado giù al tabernacolo e glielo dico, io vado giù, ho qualcosa per loro. Beh, è così che è venuto, esattamente così, finché prima egli non me lo dà, io non posso annunciarlo. Così, allora su questi piccoli schizzi su cui mi vedete guardare giù, e questo primo che ho iniziato, non avevo ricevuto questa parte qui fino a circa uno o due giorni fa, su nel bosco. Ora, queste persone sono, Pietro sta dicendo qui come dobbiamo essere partecipi della sua natura divina. Ora, ognuno di noi cerca di crescere nella statura di Dio. Ora, dopo che avremo finito con i sette suggello, allora in quel momento del suono del settimo suggello o dello scioglimento, certamente sappiamo cos'è un suggello, è per sciogliere il ministero, sciogliere i sette suggelli. E lo vedremo proprio sul grafico, sta sciogliendo un messaggio, qualcosa che è suggellato. La scorsa domenica sera ho predicato sulla chiave, e la chiave è la fede. La fede ha la chiave, e la chiave è la scrittura, e Cristo è la porta, vedete? Così la fede prende i piccoli cardini della scrittura e apre le glorie e il bene di Dio al suo popolo, vedete? Quindi si tratta che la fede ha la chiave che apre Cristo alle persone, lo apre, lo rivela. Così oggi cercheremo di prendere quella stessa chiave per aprire la via per diventare un cristiano virtuoso nella statura di Dio. Così ed essere un tabernacolo vivente in cui il Dio vivente possa abitare. Ricordate, Dio si rivela in tre modi. La prima volta si rivelò in una colonna di fuoco che venne chiamata la paternità. Poi quello stesso Dio si è manifestato in Gesù Cristo che ha edificato un corpo, ha fatto questo corpo. In terzo luogo, attraverso la morte di quel corpo, egli ha santificato una chiesa in cui possa dimorare. Era Dio sopra di noi, Dio con noi, Dio in noi, lo stesso Dio. Ecco perché è stato chiamato Padre, Figlio, Spirito Santo. Non tre dei, tre uffici di un unico Dio. Se solo ci avessero pensato al Concilio Niceno, non saremmo stati tutti confusi, non è vero? E così non tre dei, la gente non riusciva a capire come Gesù parlasse al Padre e lui e il Padre, sono uno. Beh, è tutto qui, certo, lo dispiega certamente, vedete? Non sono tre dei, tre uffici, tre ma... Di cosa si tratta? Dio che accondiscende alla sua creazione. Dio vuole essere adorato. La parola Dio significa oggetto di adorazione ed è Dio che cerca di condizionare il suo popolo in modo da poter ricevere da loro quello per cui li ha creati. Egli non vi ha mai creato per essere qualcos'altro oltre che un figlio o una figlia di Dio. Se avete mancato questo di essere figlio e figlia di Dio, avete mancato il bersaglio. E mancare la parola P-E-C-C-A-T-O significa mancare il bersaglio. Mancare il bersaglio. Quindi, se sto sparando a un bersaglio, sto tirando a una puntina 50 yard e sparo Abbasso il fucile e sparo, lo manco di 10 o 12 centimetri. Che cosa è successo? Il mio fucile ha bisogno di essere rimesso in sesto. C'è qualcosa che non va. E se io manco la fede in Dio, se manco di essere un cristiano, Dio vi ha messo qui per essere un cristiano. Se siete andati da un lato, tornate indietro e rimettetevi in sesto. E c'è solo una cosa che può rimettervi in sesto, è la Scrittura. Lo Spirito Santo nella Scrittura vi rimette in sesto, vi riporta direttamente sul bersaglio. È così. Ora stiamo per studiare la sua parola. Stefano disse in Atti 7 e anche in... Leggiamolo. Parlando di adesso, stiamo parlando di un tabernacolo di Dio. Ora Stefano disse, dato che sarà un tabernacolo vivente del Dio vivente, Stefano disse in Atti al settimo capitolo e credo che noi in Atti 7, iniziando intorno al 44 versetto, il tabernacolo della testimonianza fu con i nostri padri nel deserto, come ha comandato colui che aveva detto a Mosè che lo facesse secondo il modello che aveva visto. I nostri padri ebbero, i nostri padri guidati da Gesù, ricevutolo, lo introdussero nel paese posseduto dalle genti che Dio scacciò davanti a loro. Là rimase fino al giorno di Davide, il quale trovò grazia davanti a Dio e chiese di preparare una dimora al Dio di Giacobbe. Ma Salomone fu quello che gli edificò una casa. L'Altissimo però non abita in templi fatti da mano d'uomo, come dice il profeta. Il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi edificherete voi, dice il Signore, o quale sarà il luogo del mio riposo? Ora, tabernacolo è naturalmente un luogo dove andiamo a riposare, ora a rinfrescarci e così via, come riposare dal sonno o così via. Ora in Ebrei 10, nel quinto versetto, Paolo lo introduce. Perciò, entrando nel mondo, egli dice, sacrificio, cioè Cristo, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Che cos'è ora il tabernacolo? Un corpo, Dio che dimora in un corpo. Dio una volta in alto, quando scese sul monte, anche se un toro o una mucca toccava il monte, doveva essere ucciso. Dio è santo. Ieri sera, quando quegli angeli si coprivano il volto, i santi serafini con i volti santi, non sanno nemmeno cosa significa il peccato e devono coprirsi il volto alla presenza di Dio, coprirsi i piedi in umiltà. Ora il Dio Santo non poteva perdonare il peccato, quindi niente poteva toccare il monte dove si trovava Dio. Poi Dio è stato fatto carne e abitato in mezzo a noi sotto forma di Gesù Cristo, suo Figlio, sua creazione. Poi quel Figlio ha dato la sua vita e la cellula del sangue di Dio fu spezzata, così che la vita potesse uscire dal sangue per noi. Attraverso quel sangue siamo stati purificati e ora il nostro sangue, la nostra vita che è venuta vivendo per mezzo di un desiderio sessuale, ha portato la nostra vita nel mondo. Il sangue di Gesù Cristo ci purifica, cambia la nostra natura, mandando su di noi lo Spirito Santo. Allora ci trasformiamo nella natura divina di Dio. Allora diventiamo una dimora per Dio. Gesù disse, in quel giorno saprete che io sono nel Padre e il Padre in me, io in voi e voi in me, vedete? Sapete in che modo Dio è nella sua Chiesa? La Chiesa ora dovrebbe prendere il posto di Cristo, portare avanti il suo ministero. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, ancora un poco, e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi anche in voi, fino alla fine del mondo, vedete? Ecco, portare avanti la sua opera. Ora Dio, o la Bibbia ha detto qui così, Stefano parlava di Salomone che costruiva un tempio e l'Altissimo non abita in templi fatti da mani, perché il cielo è il mio trono e la terra è il mio sgabello e dov'è il luogo del mio riposo? Ma mi hai preparato un corpo. Amen. Ecco a voi. Mi hai preparato un corpo. Dio abita nella statura di un uomo, riflettendosi in quell'essere. Adorazione perfetta, Dio in noi, che siamo il suo tabernacolo, Dio che si manifesta. Oh, come potremmo rimanere su questo fino a quasi soffocare qui dentro per il caldo. Notate che Dio sia sempre in ogni tempo riflesso nell'uomo. Era Dio in Mosè, guardatelo, nato conduttore, Cristo. Al tempo in cui nacque ci fu una persecuzione di bambini cercando di trovarlo. Lo stesso avvenne con Cristo. E lui fu liberato a quel tempo, così lo fu Cristo. Lui fu un legislatore, così lo fu Cristo. Mosè salì per 40 giorni e ricevette i comandamenti e scese. Cristo andò nel deserto per 40 giorni e tornò dicendo: avete sentito dire da quelli nel passato non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per concupirla ha già commesso adulterio con lei. Vedete? Tutte queste diverse cose che Dio si stava riflettendo. Guardate Giuseppe, nato ragazzo spirituale in mezzo a un mucchio di fratelli. Erano tutti bravi uomini, tutti quei patriarchi. Ma quando arrivò Giuseppe, lui era diverso. Poteva vedere visioni, interpretare sogni ed era odiato dai suoi fratelli a motivo di questo, proprio per l'opera per cui Dio lo aveva messo sulla terra da fare. I suoi fratelli lo odiavano per questo, vedete? E tutto indicava la croce. E guardate, lui fu venduto per quasi 30 pezzi d'argento dai suoi fratelli. Fu gettato in un fosso per essere morto dai suoi fratelli. Fu tirato fuori da quel fosso e andò a sedersi alla destra del faraone. E nessuno poteva andare dal faraone che controllava il mondo in quel giorno. Nessuno poteva andare da faraone solo attraverso Giuseppe. Nessuno può andare a Dio solo mediante Cristo. E quando Giuseppe lasciava il palazzo, prima che uscisse c'era una tromba che suonava e dei corridori correvano davanti a lui e gridavano: inchinatevi, sta arrivando Giuseppe. Non importa dove ci si trovasse o cosa si stesse facendo, quanto fosse importante il proprio lavoro, ci si doveva inginocchiare finché Giuseppe non fosse arrivato. E quando la tromba suonerà uno di questi giorni, ogni ginocchio si inchinerà e ogni lingua confesserà. Quando Cristo il nostro Giuseppe lascerà la gloria e verrà, il vostro lavoro non sarà importante allora. Ogni ginocchio si inchinerà e confesserà che egli è il figlio di Dio. È così. Oh, come lo vediamo in Davide, come Davide, re rigettato, mandato via dal suo stesso trono, dai suoi fratelli, dal suo stesso figlio. Si sedette sul Monte degli Ulivi, quando salì in cima al Monte degli Ulivi guardò indietro giù su Gerusalemme e pianse, perché lì il suo stesso popolo che aveva servito e a cui aveva insegnato di Dio. E il suo stesso popolo lo mandò via, gli gettò cose, gli sputò addosso e lo derise quando si avviò sulla collina e fu rigettato. Oh, quanto perfetto il figlio di Dio 800 anni dopo! Un re rigettato tra il suo stesso popolo. Si sedette sul monte e pianse su Gerusalemme come un re rigettato. Che cos'era? Dio che si rifletteva in quei profeti, che rifletteva Cristo. Poi venne uno che era la perfezione di Dio, era Dio tra noi. E da allora egli si è riflesso nella sua chiesa da questo lato del Calvario. Quindi vedete, stiamo tutti cercando di raggiungere questa dimora, il tabernacolo del Dio vivente. Ora ci sono delle persone, notiamo qui che ha detto: per prima cosa abbiamo fede, virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, bontà, pietà e amore fraterno. Va bene? Affetto fraterno e poi aggiungere amore. Fatemelo leggere tutto di nuovo in modo che siate sicuri di capirlo ora. Ora cominceremo dal quinto versetto. Poi per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni premura, aggiungete alla fede vostra alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno la carità che è amore. Se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno oziosi né sterili nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Ora Pietro sta delineando qualcosa qui per noi, cioè come arrivarci. Ora voglio dire questo, che ci sono delle persone che hanno una parte di questa virtù. conoscenza, sapienza, pazienza e così via, che neanche professano di essere cristiane. Ora noi insegniamo alla scuola domenicale, ed è vero. Ci sono delle persone che hanno una parte di questo che neanche pretendono di essere cristiane, ma questo non lo farà. È come un uccello nero che cercasse di mettersi le piume di pavone sulle ali per diventare un pavone. Si discredita soltanto, è meglio rimanere un uccello nero, vedete? Quando si cerca di esercitare queste cose senza essere un cristiano, è semplicemente tutto fuori posto. È come un sicomoro che cerchi di produrre mele e non riuscirebbe a farlo, vedete? Anche se è un albero, ma non può produrre mele. È come un mulo che cerchi di produrre lana cercando di essere una pecora quando è una lana, cioè è un mulo, vedete? Non può produrre lana, non può farlo. La lana è un dono per una pecora, non per un mulo. Potrebbe cercare di comportarsi come una pecora, ma è sempre un mulo, vedete? Allora dice, beh, posso mangiare come una pecora, posso fare questo come una pecora, e qualunque cosa si può fare, si deve essere una pecora per avere la lana. E fatemi fermare qui un attimo, la pecora non produce la lana, ha la lana perché è una pecora. Molte persone cercano di dire, beh, proverò a diventare bravo, proverò a fare questo, non producono niente. No, non si può fare, a una pecora non viene chiesto, non ci si aspetta che produca lana, porta la lana e lo fa perché è una pecora. E quando sei un cristiano porti semplicemente il frutto dello Spirito, non lo produci, non cerchi di inventarlo, cerchi, non fai di te qualcosa che non sei, diventi quello che sei tenuto a essere e poi si prenderà cura da sé. Avete mai sentito la gente dire, beh, ti dico, mi sono unito a una chiesa, io dovrei davvero smettere questo mentire? State cercando di produrre di nuovo qualcosa ora? Non potete farlo, quindi non c'è bisogno di provarci, non più di quanto un mulo possa far sapere la lana. Non può farlo. Oppure un avvoltoio che cerchi di mangiare con una colomba, un avvoltoio che cerchi di essere una colomba. Riuscireste a immaginare un bozzacolo lì fuori che dice, sai, sono una colomba, e si mette qualche piuma, dice, vedi, assomiglio a, vedete, sarebbe tutto fuori forma. È un uomo che professa di essere qualcosa quando non lo è, vedete, non potete farlo. Non potete dire, ora guarda, io dovrei avere virtù, quindi avrò virtù, dovrei vivere alla pietà, quindi ce l'avrò, ma state solo cercando di mettere delle piume. Anche se sono a vostra portata, ma non si può mettere le piume sull'uccello sbagliato, vedete? Non funzionerà e dimostra solo che ipocrita è quell'uccello, vedete? Potreste immaginare un vecchio bozzago che cerchi di avere un paio di piume di colomba, dice, guarda qui, vedi, sono una colomba, vedete? Beh, sappiamo tutti che è un bozzago, vedete? Vedete, ecco tutto. Possiamo dire che è un bozzago. Beh, è così che è, cercare di produrre il cristianesimo. Non si può fare. La prima cosa che si deve fare è nascere di nuovo. Si deve essere cambiati, vedete? E quando si è cambiati, si diventa una nuova creazione. Dunque si agisce correttamente. Ora, vedete? Ora non ci si deve preoccupare delle piume, se ne occuperanno da sole quando si è nati di nuovo. Sì, signore. Come ho detto sempre, prendete un maiale, ripulitelo e mettetegli un abito, meglio uno smoking, e fatelo uscire. Andrà dritto in una pozza di fango a sguazzare. Perché vedete, non servirebbe a niente un maiale, è la sua natura a sguazzare, la sua natura. Dovete cambiare la sua natura e lui il resto si prenderà cura da sé. Ora notate, si deve nascere di nuovo, cioè cambiare, deve esserci un cambiamento. Voi dite, beh, fratello Branham, conosco questa certa donna qui, beh, non ha mai fatto niente di male, è una brava donna, oppure questo tale uomo è un bravo uomo. Non fa mai niente, sai che non fa del male a nessuno, questo non significa niente, potrebbe essere un buon vicino, ma non è un cristiano finché non nasce di nuovo. Gesù disse, se uno non nasce di nuovo, San Giovanni 3, questo non può nemmeno vedere il regno. Ora, questo significa vedere? Significa capire. Se guardate una cosa e dite, non la vedo, intendete dire che non la capite. Un uomo non può capire perché la gente giubila. Un uomo non può capire perché il linguaggio di un essere umano cambia e parla in lingue. L'uomo naturale non può vedere come la gloria di Dio possa venire sugli occhi di un uomo. e lui veda visione e dica a un uomo di certe cose e cosa fare, dica a loro cose che stanno per accadere e stabilisca cose che devono accadere, come il Signore ha fatto per noi qui anche ieri sera, vedete? Vedete? La mente naturale cerca di comprendere. Beh, che cosa ha fatto? Oppure che tipo di imbroglio sta usando? Che espediente ha trovato? Vedere un uomo che parla in lingua, direbbero, e qualcuno interpreta e dice esattamente a un certo membro del corpo cosa ha fatto e cosa non dovrebbe fare. Vedete, vedete, pensano che sia una specie di imbroglio. C'è qualcosa di stabilito tra loro. Non possono capirlo finché quell'uomo non nasce di nuovo. Dunque, quando nasce di nuovo, allora è conforme alla comunione, perché è una nuova creazione. Il vecchio individuo sospettoso e dubbioso che era è morto. Ora è una nuova creazione, quindi vedete, non deve aggiungere niente al suo ora, perché sarà aggiunto automaticamente. Notate, si deve nascere di nuovo, e quando si nasce di nuovo non si può nascere di nuovo senza avere fede. Proprio così, quindi vedete, nel mio grafico qui ho il vero fondamento, la fede è il fondamento di tutto questo. Perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi viene a Dio deve credere che Egli è il rimuneratore di coloro che lo cercano diligentemente, vedete? Deve esserlo. E quando si è scettici della Bibbia, quando si è scettici che la parola è giusta, tanto vale stare indietro, fino a quando non lo credete. Che cos'è il peccato? È incredulità. Ci sono solo due elementi che controllano l'essere umano. O il dubbio o la fede. L'uno o l'altro. Si è posseduti da quello che domina la propria vita. Dipende solo da quanta fede si ha, da quanto in alto si riesce a salire. Ma prima deve esserci la fede. Fatemi soffermare su questo fondamento per un po'. Ora, la fede è quello che si deve credere. La fede è quello che... La fede è la sostanza delle cose che si sperano. Si tratta che già ce l'avete quando si ha fede, perché viene rivelato nella fede. La fede è la sostanza delle cose che si sperano. Ebrei 11, vedete? La dimostrazione, che cos'è? Che tipo di dimostrazione? Una dimostrazione santa. Perciò quando dite, fratello Branham, io credo che Dio è un guaritore, beh, se credete a questo e poi lo accettate come vostro guaritore, e senza mentire, ma credendo realmente che per le sue lividure siete guariti, non c'è niente che vi distoglierà da questo. È una cosa sistemata. Ora potreste avere speranza, continuare proprio a evitare questo e a evitare quello. Ma quando si ha fede, lo sapete, perché la dimostrazione l'avete già ricevuto. Quanti? Qualcuno ha sentito ora Roberts stamattina quando stava predicando? Stamattina ora Roberts, io l'ho sentito dire una cosa o l'altra sul fatto che c'era una fede, quella della liberazione. Fare la preghiera della fede della liberazione, ha detto, stabilito un contatto toccando la radio, stabilito un contatto toccando qualcosa in modo che l'uomo stava facendo così, in modo da dare alla gente qualcosa su cui poter mettere le mani. Qualcosa che voi dite, l'ho ricevuto ora perché mi ha detto di toccare la radio, l'ho ricevuto, vedete? Ora questo va bene, ma ora la vera fede genuina non deve toccare niente di quella roba. Ora non sto condannando il fratello Orar per niente, lui sta facendo una grande opera, è un uomo devoto e io certamente considero molto a Orar Roberts, peccato che non ne abbiamo altri. Ma quello che sto cercando di dire è che la fede non ha bisogno di niente, vedete? La fede crede alla parola di Dio. Perché la fede viene dal toccare? No, la fede viene dall'udire e dall'udire la parola di Dio. Questo l'ancora è lì, vedete? E la fede, come è stato detto, non ha distanze. La fede è proprio adesso. La fede è qui. Ora, come se ci fosse qualcuno... Quella bambina l'altro giorno, quella madre di cui hanno parlato la sorella Kidd e gli altri, che aveva quella bambina con l'intestino di fuori, senza apertura nel retto per far passare il cibo. Ora, questa signora, sentendo testimoniare alla sorella Key degli altri, credeva che se fosse riuscita a mettersi in contatto e io pregassi per quella bambina. Ora vedete, Dio ci dà delle persone. Alcuni di noi hanno esperienze con Dio così, così reali che Dio diventa proprio come andare qui, così per dire e parlare con il fratello Neville o con qualcuno che si conosce. E a volte chiediamo a quelle persone di pregare per noi, è quello che dovremmo fare. Se poi abbiamo fede che quell'uomo o quella donna, chiunque stia pregando per noi, sta parlando con Dio, allora la nostra fede fa presa, è stretta, è fissata. Ecco, il romano uscì a incontrare Gesù e disse, io non sono degno che tu venga sotto il mio tetto, io non lo sono, io non sono degno, io non mi considero tale. Ma disse, mio figlio è molto malato e tu di solo la parola, vedi, e mio figlio vivrà. Che cos'era? La distanza non aveva importanza, vedete? Perché Dio è onnipresente, Dio è onnipotente. E ovunque c'è Dio, l'onnipotenza è presente. E Dio, essendo onnipresente, fa di Dio ovunque, dappertutto, vedete? Dio è proprio grande in Germania, in Svizzera e giù in Africa, proprio in questo istante, come lo è esattamente qui. Oh, eccovi! Così ora lui disse, io non sono degno che tu venga al mio tetto, di solo la parola. Che cosa fu? Fu la fede di quel romano, ci credeva. E Gesù disse, vai per la tua strada, tuo figlio vive. E lui partì il viaggio di 2 giorni e il giorno dopo, prima di arrivare a casa, incontrò alcuni suoi servi che venivano e dissero, tuo figlio vive. E il romano fu così entusiasta che disse, a che ora del giorno ha cominciato a stare meglio? A qual orario del giorno? Rispose, verso l'11ª ora ha cominciato a migliorare. E il romano sapeva che era l'ora stessa in cui Gesù aveva detto tuo figlio vive e lui aveva creduto. Amen. Onnipotente, onnipresente, onnisciente, infinito. Questo è Dio. Quindi quando fanno una telefonata e dicono prega, quel contatto è la vostra fede porta Dio. È la cosa che porta la preghiera e Dio insieme sulla scena. Preghiera, la fede cambia da qui a qui, lo porta insieme. Di la parola, tutto quello che voglio tu faccia e dire la parola e tutto andrà bene. Vedete, non c'era bisogno che egli fosse lì. Dire soltanto la parola, perché Dio è onnipresente. È onnipotente e tanto potente sotto il mondo quanto lo è sopra il mondo o da tutte e due le parti. Egli è Dio. E l'unica cosa che tu devi fare è solo di la parola, disse lui. E ora la fede fa il resto, la fede fa il resto, quindi si deve avere fede come fondamento. Tutto il cristianesimo, tutto quello che siete, tutto quello che sarete mai, si basa sulla fede nella parola. Ecco perché credo alla parola, vedete? Io non posso riporre la mia fede su nient'altro. Se dovessi riporla sulla Chiesa, su quale Chiesa la riporrei? Cattolica, luterana, metodista, battista, pentecostali? Dove la riporrei? Non lo so. Sono tutte scompigliate, tutto il resto, linee contorte, tutto il resto. Ma quando ripongo la mia fede nella sua parola, essa è ancorata. Nessuno la interpreta. Eccolo, così dice il Signore. Allora credo in questo. Ecco la base. Un bravo dottore qui in città, un mio amico, il dottor Sam Eder. Siamo stati ragazzi insieme, conoscete tutti Sam. E mi disse Bill, dopo che arrivò quella visione, gli disse dove avrebbe costruito il suo locale, come sarebbe stato. Ora andateci, chiedetegli qualche volta se questo non è vero. 2 o 3 anni prima che accadesse, gli disse dove sarebbe stato. Dissi, ti prenderai quasi quell'isolato e c'è solo una cosa tra lui e questo, ed è quel luogo di riabilitazione. Il dottor Eder ne ha il resto e la farmacia, tutto qui. Il dottor Eder compì esattamente quella visione, dove un locale che lui aveva detto non può essere toccato per 25 anni, è in tribunale. Disse il dottore, il Signore te lo dona per la tua umiltà. Lui disse, io non sono buono. Dissi, tu sei una tartaruga, hai un guscio all'esterno, una crosta con cui guarderai i tuoi amici qui fuori, ma dentro sei un vero uomo. Esci da quel guscio, dissi, Dio te lo ha dato. Lui disse, io non ho mai dubitato di te, Billy, ma dovrò dubitare di questo. Dissi, vai nel tuo ufficio, e così uscì. La mattina dopo mi chiamò e mi disse, sto morendo di freddo. Io dissi, cosa succede? Era verso luglio, dissi, cosa succede, dottore? Disse, ho già comprato il posto, Billy. Hanno fatto una riunione ieri sera a Boston e stamattina ho già comprato il posto. Dissi, te l'avevo detto. Mi trovavo laggiù l'altro giorno a parlare con lui quando il fucile mi esplose in faccia. Ha detto, immagino di averlo detto a un migliaio di persone che vengono qui in questo modo. Che cos'è? Ora, quando Dio dice qualcosa, deve accadere. Ieri sera sono arrivati degli amici, avevano sentito parlare di quella visione, del caribù che aveva le corna da 42 pollici e dell'orso grizzly dalla punta d'argento. Non so quante persone siano venute a casa nostra che vogliono vederli. Ho detto, è quel metro, mettilo sulle corna. L'aveva sentito dire prima che accadesse, vedete? Perché? Quando Dio dice qualcosa, deve accadere. Questo è il motivo, è fondato. Ora qui c'è il piano della salvezza e quindi se la sua visione è avvenuta perfettamente, esattamente come dicono che fanno e questa chiesa qui sa che è giusto, allora che dire della sua parola, vedete? Quella è più sicura della visione. Se la visione non ha parlato con la parola, allora la visione è sbagliata. Ma è la parola, prima perché la parola è Dio, vedete? Quindi è onnipresente. L'ha pronunciato qui e lo farà avverare in Canada. Amen, vedete, egli onnipresente. Bene, prima si deve nascere di nuovo e poi quando si è nati di nuovo si ha fede, si crede alla parola. Finché non si nasce di nuovo si discuterà contro di essa. Se si ha solo un'inclinazione religiosa e si ha una piccola conoscenza umana che si deve comportare bene. Non sarete mai in grado di concordare sulla parola di Dio, non lo farete mai. Si deve nascere di nuovo e nascere di nuovo produce fede. Va bene, poi dopo che si ottiene fede, proprio questa qui, F-E-D-E, fede, allora si è proprio in posizione di crescere. Ora molte persone vanno all'altare e pregano e dicono, Signore, perdonami, e una grande esperienza di santificazione viene su di loro e così via. Allora avete un momento grandioso, salite all'altare giubilando, tornate indietro e dite, sì, ha benedetto Dio, l'ho ricevuto. No, avete appena cominciato nel punto in cui potete crescere. Non avete fatto ancora niente, vedete? L'unica cosa che avete fatto è di porre il fondamento. Ora state per costruire una casa e versate il fondamento e dite, ragazzo, ce l'ho, vedete? Avete il fondamento su cui costruire la vostra casa. Ora dovete costruire una casa. Ora è qui che si presenta la cosa stamattina di cui parleremo ora. Bene, una casa. Questo fondamento viene per prima. Qual è il fondamento del cristianesimo? Fede nella parola di Dio. Questo è il vostro fondamento. Allora si comincia a crescere. Poi si inizia ad aggiungere a questo fondamento. Ora, costruendo una casa, si mettono i montanti e tutto il resto. Il fratello Woody e alcuni di questi carpentieri e appaltatori presenti potrebbero dirci come si costruisce una casa, vedete? Ma io vi dirò come costruire la vostra casa spirituale dove Dio può abitare. Egli vuole abitare in voi, vuole farvi diventare come Lui, vuole che siate riflessi, anzi, che riflettiate il suo essere. Sapete, nei vecchi tempi, quando una volta si faceva l'oro prima di avere la fonderia per purificarlo con il fuoco, si batteva l'oro, si toglieva battendo le impurità, il ferro e il rame e tutto il resto, e si continuava a battere, e a girarlo e a batterlo. Gli indiani lo fanno adesso di battere l'oro e lo battono. Sapete come potevano dire che tutto il ferro era stato tolto e tutta la terra e il resto e le scorie erano state tolte? Quando chi stava battendo riusciva a vederci dentro il proprio riflesso come uno specchio. Era abbastanza pulito e chiaro che rifletteva il battitore. È così che fa Dio. Prende l'oro che ha trovato nella terra e lo batte tramite lo Spirito Santo. Lo gira e lo rigira ancora e lo batte finché egli non riceve, non riesce a vedere il suo riflesso. Ed è quello che noi dovremmo fare, riflettere il Figlio di Dio. E ora dovremmo fare la sua opera. Egli disse, chi crede in me, San Giovanni 14:7, chi crede in me, le opere che io faccio le farà anche lui. State iniziando a riflettere le opere di Cristo. Ma così tanti di noi cercano di fare le opere di Cristo prima che il riflesso di Cristo sia in noi. Ora ecco il problema. Troviamo che accadono quelle cose. Voi lo sapete, io lo so. Vediamo questi intralci lungo la strada. Troviamo il mucchio di rottami di ministri di cristiani ammassati lungo la strada e perché non vi si sono addentrati correttamente. Ed ecco perché sono qui stamattina, per cercare di insegnare a questa chiesetta e a me stesso come possiamo diventare la dimora del Dio vivente. A quanti piacerebbe esserlo? La dimora del Dio vivente. Ora ecco cosa facciamo. Qual è la prima cosa da fare? Avere fede e nascere di nuovo. Questo è porre il fondamento. Poi dopo aver posto il fondamento, in secondo luogo si aggiunge al fondamento, aggiungete alla vostra fede, Pietro ha detto qui, aggiungete alla vostra, prima si ha fede, poi si aggiunge virtù alla propria fede. Questa è la colonna successiva. Primo si getta il proprio fondamento, la fede, poi alla propria fede si aggiunge la virtù. Ecco, proprio lì che abbatte molti di noi. Sì, Signore, sì. Aggiungete virtù alla vostra fede. Questo non significa soltanto vivere una vita vergine, sapete, come la donna o un uomo e così via. Non ha niente a che fare con questo. La Bibbia dice, leggiamo qui nel libro di Luca dove dice, virtù uscì da lui, giusto? Se vogliamo essere come lui, allora dobbiamo avere virtù. Dobbiamo averla per essere come lui. Il primo cantico che abbia mai amato, negli inni, uno dei più grandi è stato essere come Gesù. Beh, se sarò come Gesù, devo avere virtù. È un passaggio che possa passare avanti da me alla gente, perché virtù uscì da lui alla gente. Virtù, e prima di poter farla uscire, si deve prima averla. Se non ce l'avete, non uscirà. Non c'è niente perché esca. E se qualcuno cercasse di trarre virtù da noi e l'assegno tornasse indietro, fondi insufficienti? Vedete? No, no, niente lì da cui attingere. L'assegno è stato respinto. Qualcuno che vi considera come un cristiano e domani vi vede qui fuori a comportarvi come un peccatore. Non si può trarre molta virtù da questo, vedete? Esatto. La virtù deve essere in noi e finché non otteniamo virtù, allora quando otteniamo la vera virtù possiamo aggiungerla alla nostra fede. Questo è il prossimo muro del fondamento. Ora, prima si deve avere fede. La fede da sola non basta. Si deve, Pietro ha detto, poi aggiungete la virtù alla vostra fede. Si deve avere virtù per poterla aggiungere alla propria fede. Ora, quindi potrebbe essere che la ragione per cui non ce l'avete, perché molte chiese di oggi insegnano che non si deve averla o che i giorni per questo sono passati. Non è necessario averla, l'unica cosa da fare è solo unirsi a una chiesa. Sì, i giorni sono passati. Virtù, chiunque sa cosa significa la parola virtù, vedete? E noi dobbiamo averla. Se virtù venne da lui per guarire la donna che era malata, egli si aspetta la stessa virtù nella sua chiesa, perché egli è stato il nostro esempio. E se egli aveva virtù da dare alle persone, si aspetta che noi abbiamo virtù da dare alle persone. E cos'è virtù? Virtù è forza, potenza. Alcuni di loro non credono nemmeno nella potenza di Dio, dicono quella è passata, l'unica cosa che si deve fare è solo mettere il proprio nome sul registro ed essere aspersi o riversati o battezzati o quant'altro, ed è tutto quello che si deve fare. Ma Pietro ha detto qui, aggiungete la virtù. Ora Pietro sta parlando di costruire la casa di Dio, vedete, il tempio di Dio, di fissarlo in un luogo. E dopo aver avuto la virtù, si deve avere, dopo aver avuto la fede, si deve avere la virtù con questa, proprio così. Avere virtù per il mondo intero. Ho predicato un sermone circa 20 anni fa, credo, sul reverendo signor Giglio, il pastore. Lo presi dal testo in cui Gesù disse: considerate il Giglio che non lavora e non fila, eppure io vi dico che Salomone con tutta la sua gloria non è vestito come uno di loro. Considerate il Giglio, viene da molto in basso, nel fango, e in ogni minuto del giorno deve attingere dalla terra, vedete? E cosa fa con questa virtù che attinge? La elargisce, crea uno spettacolo bellissimo per l'ammiratore, si apre per il miele perché l'ape venga a prendere la sua parte e non si lamenta, ce l'ha proprio per elargire. E se l'ape entrasse lì, fondi insufficienti, niente miele, la piccola ape si gratterebbe la testa e direbbe: che razza di Giglio è questo? Se si presenta un uomo che cerca di trovare la salvezza e va nella chiesa che crede che i giorni dei miracoli siano passati? Come disse una volta Jack Hu, entrare in un ristorante e avere un grande menù, cominciare a leggerlo, bistecca alla fiorentina e così via, dite: prenderò una fiorentina. Beh, questo era per un giorno passato, non ce l'abbiamo. Tanto vale mettere giù il menù e andarsene, vedete? È così, perché non hanno niente da mangiare in ogni caso. Quindi tanto vale andare in un ristorante dove c'è qualcosa da mangiare. E l'uomo spirituale crescendo ha bisogno di qualcosa da mangiare. È la parola di Dio, io credo a ogni parola d'essa. Dio ha una tavola imbandita dove i santi di Dio vengono nutriti. Invita il suo popolo eletto, venite a cenare. Con la sua manna egli nutre, provvede a ogni nostro bisogno. Oh, è dolce cenare sempre con Gesù. È vero, sì, Signore, egli ce l'ha, la Chiesa ce l'ha, la Chiesa del Dio vivente che è edificata in quest'uomo perfetto della conoscenza di Cristo. Ora, dunque, si deve avere virtù. Allora dissi che tutto ad un tratto c'è qualcuno a cui piace sentire il profumo. Lui non è egoista, ha il profumo. Prima di poter emanare il profumo, deve averlo. Prima di elargire miele, deve averlo. Prima di poter elargire bellezza, deve averla. Prima di poter elargire la virtù, bisogna averla. Quindi aggiungete alla vostra fede la virtù. Amen. Capite? Potremmo soffermarci su questo per molto tempo, ma il tempo ci sfuggirebbe. Aggiungere la virtù alla vostra fede. Ora, prima c'è la fede, poi la virtù. E poi in terzo luogo si aggiunge la conoscenza. Conoscenza ora, che non significa conoscenza mondana, perché quella è stoltezza per Dio. Ma conoscenza per giudicare. Giudicare cosa? Il bene dal male. Come si fa a giudicare allora se si ha una conoscenza cristiana con la propria virtù e la propria fede? Giudicate se la parola è giusta o sbagliata e se riuscite a mettere da parte tutti i vostri credi e tutta la vostra incredulità, tutto quello che sostenete di aver fatto. Allora avete la conoscenza per credere che Dio non può mentire, che la parola di ogni uomo sia menzogna ma la mia sia vera, vedete? Ora state ottenendo la conoscenza, cioè conoscenza suprema. Non c'è bisogno di avere 4 lauree in qualche università o qualcosa del genere per averla, perché tutte queste virtù vi sono state date da Dio da porre sul fondamento della vostra fede, in modo che possiate giungere alla piena statura di un vero uomo vivente di Dio. Sì, Signore. Aggiungete la conoscenza, perché la conoscenza della sua parola, bisogna crederci in questo modo, come per esempio voi dovete credere oggi che e accettarlo, che i giorni dei miracoli non sono passati. La conoscenza che è quello che Dio ha detto, Dio è in grado di compierlo. Abraham credeva così e quando ebbe 100 anni non vacillò di fronte alla promessa di Dio per incredulità. Guardate quanto sembrava ridicola quella parola. Qui c'è un uomo di 100 anni che aspetta che un bambino nasca nella sua casa da una donna di 90 anni, vedete? Erano passati quasi 50 anni dalla fertilità. Viveva con lei da quando era una ragazzina o un adolescente. E qui c'era lui, il suo flusso vitale era morto, il grembo di Sara era morto. E tutte le speranze sono svanite fin dove c'erano speranze. Ma tuttavia contro speranza, lui credeva in speranza perché aveva conoscenza che Dio era in grado di mantenere tutto quello che aveva promesso. Ora, se ce l'avete in quel modo, aggiungetela alla vostra fede. Quando avete una vera virtù, aggiungetela alla vostra fede. Quando potete camminare qui per strada e vivere come un cristiano, agire come un cristiano, essere un cristiano, aggiungetela alla vostra fede. Quando avete conoscenza, Voi dite, beh, ora non so se questa scrittura è giusta, ora qui in Atti 2.38 non so come procedere con Atti 28.19, non so. Bene, non aggiungete niente, perché non l'avete ancora capito, vedete? E cosa farete? Perché non avete ancora abbastanza conoscenza per sapere di Dio che la Bibbia non si contraddice. Lasciate stare, non dite altro in merito, vedete? Lasciate stare. Ma quando riuscite a vedere che la scrittura non è contraddittoria, che potete dirlo e riuscite a vedere che per rivelazione di Dio l'intera parola è scritta in misteri e solo la conoscenza di Dio può rivelarla. Allora quando ottenete, dite, accentuate ogni parola di Dio con un Amen, allora aggiungetela alla vostra fede. Oh, state arrivando ad essere un uomo piuttosto bravo in questo momento, vedete? State salendo, vedete? Con cosa? Con la fede, poi con la virtù, poi la conoscenza. Vedete come sta costruendo quest'uomo? Potete vedere che non c'è modo di sfuggire a questo. Questa è la via per trasformarsi nella perfetta statura di Cristo. Sì, Signore. Giudicare, giudicare bene, giudicare se è giusto o sbagliato, credere alla parola di Dio, giudicare se è giusto o sbagliato, se devo servire un credo o servire Dio, giudicare se è giusto o sbagliato, se devo nascere di nuovo o unirmi a una chiesa. Allora si comincia. Giudicare bene, quando il predicatore dice i giorni dei miracoli sono passati, la Bibbia dice Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ora a quale crederete? Quando dite io prenderò Dio, ora non lo dite solo per dire, beh, io lo prendo solo dal cuore, ma qualcosa in voi, la vostra fede, si spinge fuori. Eccovi. La vostra fede dice, so che Egli è lo stesso. Amen, ho testimoniato che Lui è lo stesso. Non c'è niente che possa togliermelo, so che Egli è reale. Amen. Allora aggiungetelo alla vostra fede. Lo deponete sul fondamento, salendo ora, salendo proprio verso il regno. Ora siete arrivati a un punto. Bene. Ora la cosa successiva, il predicatore vi dirà, e molte persone dicono, queste cose che avete letto nella Bibbia erano per un altro giorno, ora vi dirò perché. Perché oggi non abbiamo bisogno di quelle cose, non ne abbiamo bisogno, vedete. Non dovremmo, non dobbiamo praticare quelle cose, la guarigione divina. Noi non pratichiamo e parlare in lingua nella chiesa per mantenere la nostra chiesa in ordine e non facciamo questo. Ci arriveremo, ho una scrittura annotata qui su questo, vedete, se dovremmo farla ancora o no. Ora, ma qui lui ha detto, non so, non dovremmo farlo oggi, l'unica cosa che penso dovremmo fare è che dovremmo imparare a parlare correttamente davanti alla gente, dovremmo andare a farci controllare la mente da uno psichiatra per vedere se siamo in grado di presentarci. Se il nostro qui è abbastanza alto per farlo e avanti così, penso che, e teniamo le più grandi congregazioni, costruiamo la nostra organizzazione. Non stiamo costruendo un'organizzazione, non sono qui stamattina per costruire un'organizzazione. Cristo non mi ha mandato a costruire l'organizzazione, Cristo mi ha mandato a edificare i singoli alla statura di Gesù Cristo. In modo che possano essere la potenza e la dimora dello Spirito mediante la sua parola. Mediante la sua parola, vedete? Edificare il singolo fino a quel punto. Non costruire un'organizzazione per una denominazione più grande, ma edificare i singoli figli e figlie di Dio. Questa è l'idea, vedete? Aggiungete alla vostra fede la virtù, alla vostra virtù aggiungete la conoscenza. Dunque ora state arrivando a un punto. Ora quando iniziano a dire, beh, non dobbiamo accettare questo oggi, dovete farlo, deve essere questo. Le scritture non possono mentire ed esse non sono di interpretazione privata, ha detto la Bibbia. Si deve credere a essa come scritta lì, vedete? Si deve avere queste cose e l'unico modo in cui sarete mai in grado di averle è avere la conoscenza nata dal cielo. E la conoscenza nata dal cielo rivendicherà la parola, vedete? Si deve credere, non far finta, nessuna di queste è una finzione, vedete? Se cercate di dire io ce l'ho, non siate un uccello nero che si mette le piume di pavone, vedete? Perché cadranno subito, non sono cresciute naturalmente all'interno, sono solo attaccate. Penso a dove Davide disse lì, Salmo 1, egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua, sapete? C'è una differenza tra l'essere piantati e l'essere poggiati, conficcati. Come la vecchia quercia che è stata piantata, che si introduce in profondità e si tiene bene. Il vecchio bastoncino viene infilato all'interno, non si sa che fine farà, non ha radici, non ha fondamento, vedete? È come per alcune persone che vengono da un seminario o qualcosa del genere, vedete? Non hanno, beh, il dottor tal di tale mi ha ordinato nel ministero. Non ha importanza cosa sia stato. Cristo vi ha fatto nascere dentro, vedete? Vedete, per la vostra fede, vedete? Siete rigenerati e nati dentro. E poi dopo che ci siete nati dentro, queste sono le cose che Egli si aspetta che aggiungiate. Continuate ad aggiungerle. Ora stiamo andando dritto lungo la linea. Ora ci sarà un'altra cosa su questa conoscenza di cui potremmo parlare, la conoscenza divina, vedete? La Bibbia al giorno d'oggi ha perso il suo significato. Vedete loro, molte persone vi dicono questo, che la Bibbia non significa esattamente questo. Se Dio veglia su di me, mi corregge nel mio peccato, e se io sono un figlio di Dio, Egli lo fa. Egli fa così a voi, figli e figlie, quando fate qualcosa di sbagliato vi corregge. Allora se Dio è così particolare con voi, che veglia su di voi e vi corregge, quanto più lo farà con la sua parola, che è il vostro esempio, che è Lui stesso. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. È fatta carne ed è abitata fra noi. La parola è la rivelazione di Gesù Cristo, lo ha detto la Bibbia. Cristo che viene rivelato nella sua parola, e se egli ha vegliato su di voi quando trasgredite queste leggi, vi condanna per questo. Quanto più ha vegliato sulla sua legge che vi condanna. Amen. Andiamo ragazzi, non raccontatemi queste cose. Io credo nella genuina conoscenza dello Spirito Santo. La conoscenza dello Spirito Santo accentuerà sempre la parola con Amen. Quando si trovano queste cose che sembrano contraddirsi nella Bibbia, ci si siede a studiarle in preghiera così, e all'improvviso lo Spirito Santo inizia a muoversi. Dopo un po' si vede che questo si lega insieme, a quel punto si capisce, vedete? Questa è la conoscenza. Alcuni di loro dicono, ora la Bibbia dice che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E la Chiesa dice, in un certo senso Egli è lo stesso. Avete aperto un divario proprio lì, vedete? Sì, Signore. No, Signore, Egli è lo stesso. Sì, Signore. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Non ci ha fatto differenza Lui. Egli vive nella sua Chiesa che fa la stessa cosa. Un po' di tempo, come ho citato poco fa, un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete. Perché gli disse, io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Di nuovo disse, le opere che faccio io le farete anche voi. Di nuovo disse, io sarò la vita e voi sarete i tralci. E il tralcio vive solo della vite. Tutto quello che c'è nella vite esce attraverso il tralcio. Gloria! Allora, Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, produce la vita del Signore Gesù Cristo. Amen! Conoscenza non mondana, questa ragiona, qualsiasi tipo di conoscenza mondana ragiona, vedete? Ma la fede non ragiona. Se Dio vi rivela che sta per accadere una certa e certa cosa, ogni scienziato al mondo potrebbe dirvi questo è contrario, non potrebbe accadere. Voi ci credete lo stesso, vedete? Sì, Signore. Non ragiona, la Bibbia ha detto, abbattiamo i ragionamenti. Non si ragiona con la fede. La fede non ragiona, la fede sa dove si trova, la fede agisce, la fede resiste, non può smuoversi, niente può smuoverla. Non mi importa se chi che sia dice questo, quello, l'altro, non si smuove neanche un po', rimane proprio lì. Aspetta, non fa alcuna differenza, rimane proprio lì. Dio disse a Noè che queste cose accadranno, lui ci credette, vedete? Dio disse a Mosè che queste cose accadranno, lui ci credette. Dio disse ai discepoli che accadranno certe cose, andate lassù a Pentecoste e aspettate. Loro rimasero proprio là, sì Signore, bene. Ora, conoscenza. Ora, non conoscenza mondana, ma è conoscenza celeste. E la conoscenza celeste, quando Dio è la fonte di ogni conoscenza, e Dio è la parola. Allora, se si ha la conoscenza celeste, si crede alla parola e si ragiona su qualsiasi cosa in base alla parola. E questo procedimento fiscale in cui la Chiesa si è trovata, o in cui mi sono trovato io. Uno degli uomini una volta in una piccola udienza mi disse, io dissi, non sono riuscito a trovare niente di sbagliato. E così cominciarono a... Io dissi, allora se non c'è niente di sbagliato, perché non mi lasciate in pace, vedete? E andai avanti parlandogli di alcune scritture. Lui disse, un tipo grande e grosso con una sigaretta in mano, disse, signor Branham, io sono uno studioso della Bibbia. Io dissi, sono contento di sentirlo. Disse, ora voglio sapere cosa significa questa superstizione che lei fa pagare per questi fazzoletti che spedisce. Quella piccola superstizione di pregare sui fazzoletti e spedirli. Quelle stoffe unte li chiama, stoffa, lui disse. Quindi lei fa pagare per quelle. Dissi, no signore, non c'è nessun costo. E lui disse, beh, su questa superstizione. Dissi, lei la chiama superstizione, signore. Qualche minuto fa mi ha detto di essere uno studioso della Bibbia. Lui disse, lo sono. Io dissi, mi citi Atti 19:11. Conoscenza. Si intrappolò da solo in questo. Cercò di cambiare argomento. Disse allora, amici di Giovanni 5:14, non riuscì a farlo. Disse allora Giacomo 5:14, non riuscì a farlo. Dissi, conosce Giovanni 3:16, vedete? Conoscenza, intelligente, mondo. Ma quando lui disse, ma signor Branham, lei sta cercando di giudicare questo caso con la Bibbia. Noi lo stiamo giudicando in base alle leggi della terra. Io dissi, signore, non si basano le leggi del paese sulla Bibbia? Allora è giustizia. Amen, certo. Conoscenza, non mondana, conoscenza spirituale della parola. Sapere quello che Dio ha detto, fare quello che Dio ha detto. È così. Quindi se avete questo e riuscite a credere a tutte queste cose, che Egli è lo stesso e che tutte queste cose che la parola dice sono vere, accentuate ognuna con un amen, è tutto a posto. Aggiungete quello alla vostra fede, questo va bene, sì. Se qualcuno cerca di dirvi che la Bibbia ha perso la sua potenza, non esiste il battesimo dello Spirito Santo, non aggiungete quello, non funzionerà, cadrà. Come mettere dell'argilla su una roccia, non starà in piedi, si sgretolerà. Poi la gente vi dice, oggi non si può fare affidamento sulla Bibbia, state attenti adesso, non cominciate a crederci, non ci si può fidare. L'avete sentito dire in continuazione? Un piccolo detto, non ci si può fidare della Bibbia. Beh, se avete quello in mente, no, non cercate di aggiungerlo, perché non funzionerà. L'intero edificio crollerà a quel punto. Deve essere fissato con la malta dallo Spirito Santo. Intendo dire rimanere attaccata. La malta che lo sigilla è la stessa cosa che lo sigilla. Sapete come? Un tubo vulcanizzato. Dura sempre di più di una vecchia toppa incollata. Se un po' di calore si attacca a una vecchia toppa su uno pneumatico, tutto ad un tratto quel pneumatico si scalda un po', corre un po' veloce e si scioglierà. Sì, signore, vedete? Ed è ciò che accade con molte persone oggi. Cercano di attaccare la loro conoscenza su una conoscenza mondana con un po' di vecchia colla terrena. E quando arrivano le prove, beh, forse mi ero sbagliato, vedete? E l'aria se ne va. Vi sgonfiate in pochi minuti. Tutto il vostro giubilare e saltare su e giù non vi sono servito a niente. La gente vi vede di nuovo nella stessa pozzanghera, vedete? È così. Ma se rimanete lì con abbastanza calore dello Spirito Santo finché non fa di voi alla camera d'aria una cosa sola, è così. Voi alla camera d'aria diventate una cosa sola. Quando resterete lì finché voi, ogni promessa di Dio, non diventerete una cosa sola, allora aggiungetelo alla vostra fede, altrimenti non aggiungetelo affatto. Voi dite non si può fare affidamento sulla parola, non cercate di aggiungere ciò. Dite le promesse qui dentro del battesimo dello Spirito Santo si riferivano solo ai 12 apostoli, come dicono alcune chiese oggi. Non cercate di aggiungere ciò. Ecco dov'è il loro fondamento, tutto sgretolato, vedete? Come ero zia ieri sera quando vide il fondamento di quest'uomo in cui confidava, tutto sgretolato, colpito dalla lebbra. Non serviva a niente. Ora, solo per i 12 apostoli, solo i 12 apostoli. Mi trovavo giù da fratello Wright, penso sia lì in fondo, da qualche parte. Una sera c'era un ministro laggiù, io stavo parlando, 4 o 5 predicatori insieme. Questo predicatore si alzò e disse, ora voglio dire una cosa a voi, cara gente, oh, penso che voi siate brava gente. Io dissi, lo raccontai a qualcuno, dissi, e quello seduto proprio là, guarda. Allora Junior Jackson là in fondo aveva appena finito di parlare e disse, stava predicando sulla grazia di Dio, oh my. Stava ribollendo nell'attesa, andò lassù e stava cercando di capire. Ora voglio dire che il signor Branham è qui, vi dico, è un anticristo. E iniziò così tutta la serata. Alcuni predicatori iniziarono, disse, aspettate un minuto, non dite niente, fratelli, lui è solo uno e noi un gruppo. Dissi, lasciatelo stare ora, se l'è presa con me, io stesso lo volevo tantissimo, non sapevo cosa fare, vedete. Così disse il signor Branham, un anticristo, e continuò a dire che tutto sapete riguardo a... Disse, lui ha detto su ciò un battesimo dello Spirito Santo. Disse, la Bibbia dice che ce ne furono solo 12 che ricevettero il battesimo dello Spirito Santo. Parlando della guarigione divina, solo i 12 apostoli avevano la guarigione divina. Disse, noi parliamo dove la Bibbia parla e tacciamo dove la Bibbia tace. Aspettai finché parlò a raffica su ciò per circa mezz'ora. Disse, aspetta un attimo, ne ho scritte tante qui. Dissi, dammi la possibilità di rispondere ad alcune. E quando mi alzai dissi, il Signore ha detto che lui parlava dove la Bibbia parlava, lo faceva la sua chiesa, e taceva dove essa taceva. Tutti ne siete testimoni? Sì. Io disse, ora lui ha detto, ci furono solo 12 che ricevettero lo Spirito Santo. La mia Bibbia dice che erano 120 al primo colpo. Amen. Disfatevi di quel tipo di conoscenza, vedete, che lui stava provando. Disse, allora suppongo che Paolo non ricevette lo Spirito Santo quando disse di averlo ricevuto, vedete. Disse giù a quando Filippo andò a predicare ai samaritani, erano stati battezzati nel nome di Gesù, solo che lo Spirito Santo non era venuto su di loro e mandarono a prendere Pietro e Giovanni, scesero e imposero le mani su di loro e lo Spirito Santo venne su di loro. Suppongo che fossero solo i 12. Disse in Atti 10:49, quando Pietro era sul tetto della casa e aveva visto la visione che stavano andando da Cornelio, mentre Pietro pronunciava ancora queste parole, lo Spirito Santo scese su quelli che ascoltavano la parola. Disse, la Bibbia sta ancora parlando, dov'è la vostra chiesa? E tornate in quella dei sedicenti. Ecco, sì, vedete. Disse, la guarigione divina, lei ha detto che solo i 12 apostoli avevano la guarigione divina. La Bibbia disse che Stefano scese in Samaria e scacciò demoni e guarì i malati e ci fu grande gioia nella città. E lui non era uno dei 12, non era un apostolo, era un diacono. Amen, amen. Disse Paolo, non era uno dei 12 che si trovavano nell'alto solaio e aveva il dono di guarigione. Disse, guardi solo ai doni di guarigione, ed esattamente 30 anni dopo, lui era ancora tra i corinzi che ordinava il dono di guarigione nel corpo di Cristo. Oh my! Ora quel tipo di conoscenza che si impara da qualche libro è meglio buttarla nel bidone della spazzatura. Venite a questa conoscenza. Quando Dio ha detto egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, dite Amen. Sì Signore, non per i 12, è per tutti. Quando avete questo tipo di fede, quando la vostra fede lo accentua ogni parte con un Amen, allora dite va bene, aggiungetelo a ciò. In quarto luogo dovremo sbrigarci perché mi sento davvero tanto bene a stare qui a parlarne. Amen. Sì, in quarto luogo, grazie. Aggiungete autocontrollo. Oh my, siamo arrivati all'autocontrollo. Ora prima abbiamo avuto la fede per cominciare, bisogna averla. Poi aggiungete la virtù alla vostra fede se è il giusto tipo di virtù. Poi aggiungete la conoscenza se è il giusto tipo di conoscenza. Ora aggiungerete l'autocontrollo. Autocontrollo non significa qui smettere di bere alcolici, nemmeno, no, no. Autocontrollo non significa una cura per alcolizzati, non in questo caso. Questo è l'autocontrollo della Bibbia, l'autocontrollo dello Spirito Santo. Questa è solo una delle concupiscenze della carne, ma noi stiamo parlando dell'autocontrollo dello Spirito Santo. Questo significa come controllare la lingua, non essere un chiacchierone. Come controllare il proprio temperamento, non andarsene ogni volta che qualcuno vi contraddice. Oh my. Ragazzi, molti di noi cadranno prima di iniziare, non è vero, vedete? Poi ci chiediamo perché Dio non è nella sua chiesa a fare i miracoli e le cose che facevano una volta. Sì, Signore, vedete? Aggiungete queste cose, aggiungeteci l'autocontrollo. Oh, l'autocontrollo, come rispondere con gentilezza quando vi si parla con collera. Qualcuno dice, voi mucchio di santoni laggiù, non saltate fuori e non vi rimboccate le maniche ora, vedete? Non così, ma parlate con amore pio, autocontrollo, gentilezza. È così che volete essere? Quando vi fanno irritare, non rispondete con irritazione. Che sia lui il vostro esempio. Quando dissero, se tu sei il figlio di Dio, trasforma queste pietre in pane. Egli avrebbe potuto farlo e dimostrare di essere Dio, ma aveva autocontrollo. Quando lo chiamarono Beelzebub, disse, io vi perdono per questo. Giusto? Gli strapparono manciate di barba dalla faccia e gli sputarono in faccia e dissero, scendi dalla croce. E gli disse, padre, perdonali, non sanno nemmeno cosa fanno. Quando egli aveva il dono conosceva tutto perché in lui c'era la pienezza della divinità corporale. Lo avevano visto compiere miracoli, dire alla gente cosa c'era che non andava in loro e avanti così. Gli misero uno straccio intorno al capo così intorno agli occhi e lo colpirono sulla testa con un bastone. E dissero, profetizza, dici chi ti ha colpito, noi ti crederemo, vedete. Egli aveva autocontrollo. Ora se ce l'avete così, aggiungetelo alla vostra fede. Se ancora esplodete, fate gli insolenti, fate storie ribollite, vi comportate male, non avete nessun... Non potete aggiungerlo, perché non si aggiungerà, vedete? Non si vulcanizzerà. Non si può prendere un pezzo di gomma, sapete, vulcanizzarlo su un pezzo di ferro, non funzionerà, no. Deve essere flessibile proprio come la gomma, vedete? E quando la vostra fede e il vostro autocontrollo diventano lo stesso tipo di autocontrollo dello Spirito Santo che egli aveva, allora si vulcanizzerà con lui, sarete aggiunti a essa. Quando la vostra virtù sarà come la sua virtù, allora si aggiungerà ad essa. Quando la vostra conoscenza è come la sua conoscenza, io vengo per fare la tua volontà, oh Dio. Vedete? Con la parola del Padre egli sconfisse ogni diavolo. Cielo e terra passeranno, ma non la parola, vedete? Quando avrete questo tipo di conoscenza, si vulcanizzerà con la vostra fede. Quando avrete il giusto tipo di autocontrollo come ce l'aveva lui, si vulcanizzerà. Se non ce l'avete, solo una convinzione o un autocontrollo creato dall'uomo impregnato e a metà. Oh, dovrei prenderlo a schiaffi, ma forse è meglio di no, perché potrebbero mettere il mio nome sul giornale per questo. Non è questo il tipo di autocontrollo di cui egli sta parlando. Non cercate di aggiungerlo, non funzionerà. Ma quando riuscite davvero con la dolcezza del vostro cuore, perdonare ogni uomo, mantenere la calma, lasciar stare, vedete, allora si vulcanizzerà, potete aggiungerlo alla vostra fede. Non c'è da stupirsi che la Chiesa ne sia così accorta, non è vero? Non c'è da meravigliarsi se dicessi, ravvedetevi e siete battezzati, la Bibbia disse nel nome di Gesù Cristo. È un rigido trinitario, non creda a questo, dice quel vecchio anticristo, lui è uno del nome di Gesù, è uno dei solo Gesù. Attento ragazzo, non so del tuo autocontrollo in questo momento, vedete? Perché non venite a dire, ragioniamo insieme su questo, fratello Branham, mi piacerebbe sentire questo spiegato, vedete? Allora venite, lo ascoltate e poi vi viene messo proprio davanti e poi ve ne andate. Ci arriveremo giusto tra qualche minuto nella pietà, vedete? Ma quando vi lasciate andare volete saltare a ogni conclusione? Non è così. Vedete, non avete ancora l'autocontrollo della Bibbia quando fate così, come rispondere. Quindi se avete tutto questo potete aggiungerlo alla vostra fede. Poi dopo questo, in quarto luogo, avete bisogno di aggiungere la pazienza alla vostra fede. Se avete la fede, essa opera la pazienza, dice la Bibbia. Vedete, quindi questa è la pazienza. Ora, questa è la cosa successiva che costruirà questa statura. Sapete, Dio ha del materiale, vero, nel suo edificio. Vedete quanto siamo accorti, fratello, sorella, vedete? Vedete perché dove siamo? Sì, Signore, vedete? Abbiamo gloria, abbiamo giubile e cose del genere perché abbiamo fede. Ma quando andiamo a queste cose qui, Dio non può costruirci in quella statura, vedete? Non può costruirci fino a quel tipo di posizione. Abbiamo tutte queste altre cose. Cadiamo, scivoliamo via con queste, vedete? Non può costruire la sua Chiesa. Pazienza con cosa? Che tipo di pazienza? La prima cosa è avere pazienza con Dio. Se avete una vera fede genuina, avrete una vera pazienza genuina, perché la fede opera pazienza. Quando Dio dice qualcosa, voi ci credete. Questo è tutto. Avete pazienza. Dite, io ho chiesto ieri sera di guarirmi e stamattina sono ugualmente malato. Oh, my, che pazienza! Dio lo disse ad Abramo e 25 anni dopo non c'era nemmeno un segno. Lui continuava a credere, fu paziente con Dio. Mettete sempre Lui davanti a voi, che sia Lui la prossima cosa da incrociare. Non potete superarlo, quindi tenetelo sempre davanti a voi. Egli ha detto così e accadrà, vedete? Tenetelo davanti a voi, proprio così. Noè aveva pazienza, sì. Noè aveva una vera pazienza devota. Dio disse, io sto per distruggere questo mondo con la pioggia. E Noè predicò ancora per 120 anni. Parecchia pazienza, non cadde nemmeno la rugiada dal cielo, non c'era niente, rimase polveroso proprio come sempre per 120 anni. Ma lui fu paziente. Poi Dio mette alla prova la vostra pazienza, proprio così. Dio li mette alla prova. Dopo averlo detto a Noè, ora disse, Noè, voglio che tu vada avanti ed entri nell'arca, farò entrare gli animali, io voglio che tu entri, sali di sopra, ora così puoi guardare fuori dalla finestra in alto, ora voglio che tu entri lì dentro, voglio che tu dica a questa gente, domani quello che io ho predicato per 120 anni avverrà, bene, vai laggiù e diglielo. Quale fu il primo segno? Noè salì sull'arca, non c'era pioggia. Noè si preparò, indossò l'impermeabile, ogni cosa così da poter guardare fuori di tanto in tanto. Si preparò, ma il giorno dopo, credo che possa aver detto alla sua famiglia, alla sua nuora e a tutti loro, disse, oh mai, domani vedrete qualcosa che non avete mai visto, perché ovunque nei cieli sarà tutto oscuro e ci saranno tuoni e lampi. La grande spada di Dio sfrecerà nel cielo, egli condannerà questo mucchio di peccatori che ci ha respinto per questi 120 anni. Guardate, vedete? Alcuni dei credenti a metà, sapete, che restano ad aspettare e non entrano mai, sapete? C'è lì, li avete ancora, sapete? Così loro vennero, dissero, il vecchio potrebbe aver avuto ragione, quindi andremo su e aspetteremo qualche giorno o aspetteremo qualche ora al mattino e vedremo. Il giorno dopo, invece di una nuvola scura, ecco che spuntò il sole proprio come sempre. Noè guardò fuori e disse, non c'è nessuna nuvola. E il tizio si avvicinò e disse, sapevo che eri uno di loro, vedi, sei rimasto ad aspettare quassù. Mi scusi, signore, forse io ho solo, mi sono solo entusiasmato, un po', vedi. Ma Noè aveva pazienza, disse, se non è arrivata oggi, sarà qui domani. Perché? Lo aveva detto Dio. Quando te lo ha detto Noè? 120 anni fa sono arrivato fin qui, quindi ora aspetterò qui. Lo vedete? Dopo un po' troviamo che Dio è arrivato fin qui, che anche aspetta la Chiesa, ma ci sarà. Non preoccupatevi, l'ha promesso. Abbiamo aspettato tutto questo tempo per una risurrezione, ce ne sarà una. Non preoccupatevi, Dio l'ha promesso. Aspettate semplicemente con pazienza, se vi addormentate questo non... Forse farete un sonnellino prima che accada, ma vi sveglierete in quel momento. L'ha promesso, vedete? Un sonnellino, vedete? Quello che noi chiamiamo il sonnellino della morte, sapete? Quello che chiamiamo morte è solo un piccolo sonnellino, un sonno in Cristo. Non esiste la morte in Cristo. Vita e morte non esistono insieme, vedete? Facciamo solo un sonnellino da cui i nostri amici non possono chiamare. Egli è l'unico che può chiamare. Egli chiamerà ed io gli risponderò, disse Giobbe. Giobbe dorme ormai da 4000 anni. Non preoccupatevi. Lui si sveglierà. Non preoccupatevi. Sta ancora aspettando. Noè aspettò. Passò il quarto giorno. Niente pioggia. Va benissimo. Accadrà. Posso sentire la signora Noè che si avvicina e dice, papà, sei sì. Non parlare così. Lui aveva pazienza perché aveva fede, sì signore, aveva virtù, aveva la conoscenza che Dio aveva ragione, aveva autocontrollo, non si lasciò andare a dire, beh non so di cosa si tratta, appesto tutta la mia popolarità lì fuori. No, no, non interessò più alla gente, andrò lì fuori e ricomincerò tutto da capo di nuovo. No, no, aveva pazienza, Dio l'ha promesso, Dio lo farà perché Dio ha detto così. E posso vedere suo figlio che si avvicina e dice, papà, sai, gli accarezzò con la mano i suoi lunghi capelli grigi, sapete? E lui aveva centinaia di anni, sapete? Stava seduto lì e disse, so che sei un vecchio patriarca, io ti voglio bene, papà, ma è possibile che tu possa esserti sbagliato un po'? Oh, no, no. Perché? Dio ha detto così. Beh, papà, sono 6 giorni che siamo quassù, ci troviamo qui in questa grande vecchia arca asciutta messa proprio qui ed è tutta impeciata dentro e fuori e per tutti questi anni ci abbiamo costruito sopra e tu sei rimasto lì fuori a predicare finché non sei diventato grigio e calvo. Ed eccoti qui ora a cercare di dire tale e tale cosa, la gente ride e lancia pomodori marci e altre cose contro la sua fiancata. Guarda cosa stai facendo. Beh, sai... Sii paziente, figliolo. Sei sicuro? Pioverà! Sua nuora disse, padre, sai, pioverà! Ma siamo stati tutti quest'anno ad aspettare, siamo stati a preparare. E tu ci hai detto che pioverà una settimana fa, siamo qui dentro e le porte sono tutte chiuse e camminiamo qui dentro. E il sole sta bruciando proprio com'era. Ma pioverà! Come fai a saperlo? Dio ha detto così. Ora quando ce l'avete così aggiungetela, ma se non ce l'avete così non cercate di aggiungerla, non funzionerà. Non funzionerà con la guarigione, non funzionerà con nient'altro, vedete? Deve fondersi con lo stesso materiale con cui è vulcanizzato, è così, dovete aggiungerla. Pazienza con la promessa di Dio, sì signore. Noè credette ed ebbe pazienza con Dio per 120 anni. Mosè ebbe pazienza con Dio, sì signore. Mosè, ho udito il grido del mio popolo, ho visto la loro afflizione, sto scendendo per liberarlo, manderò te. E il piccolo contrasto su ciò tra lui e Dio gli mostrò la sua gloria, disse andrò. Una volta vista la gloria di Dio, vedete, lui ebbe fede. Disse, cosa hai in mano, Mosè? Lui disse, un bastone. E gli disse, gettalo a terra. Essa si trasformò in un serpente, disse, oh mai, cominciò. Disse, prendilo Mosè, se sono riuscito a trasformarlo in un serpente posso farlo tornare indietro. Ah, amen! Se Dio può darmi una vita naturale, può darmi una vita spirituale. Se Dio ha potuto darmi la prima nascita, ha potuto darmi la seconda nascita. Amen! Se Dio può guarire questo con la guarigione divina, può farlo risorgere alla sua gloria nell'ultimo giorno. È così. Io posso gettare a terra questo bastone e trasformarlo in un serpente, posso farlo tornare un bastone. Prendilo per la coda. Mosè stese la mano e lo prese, eccolo lì, un bastone. Lui cominciò ad aggiungere conoscenza a quel punto, vedete. Cosa succede alla tua mano ora, Mosè? Niente. Mettitela in seno. Va bene, se bianca per la lebbra. Oh, signore, guarda la mia mano. Rimettila in seno, Mosè. Se la rimise così e risultò proprio come... Allora cominciò ad aggiungerle, così, vedete. Sì, signore. Arrivò laggiù e al primo contrasto scese laggiù, andò là fuori e disse: il Signore Dio ha detto lascia andare il mio popolo, Faraone. Voglio che tu sappia questo, sono venuto come rappresentante di Dio, devi obbedirmi. Il Faraone disse: obbedire, sai chi sono io? Sono il Faraone, obbedire a te uno schiavo? Disse: tu mi obbedirai o perirai, farai o l'uno o l'altro che vuoi. Perché? Sapeva di cosa stava parlando? Aveva un incarico, era stato laggiù, aveva parlato con Dio, aveva fede, sapeva dove si trovava. Vuoi che io ti obbedisca? Esci di qui, te lo dimostrerò, mostrami un segno. Gettò a terra un bastone e si trasformò in un serpente. Beh, disse, quel trucco da mago da 4 soldi. Venite qui un minuto, venite qui, Ianne, tu e Iambre, gettate a terra i vostri bastoni. Li gettarono a terra e si trasformarono in un serpente. Disse, ora tu cosa da 4 soldi? Vieni qui da me, un egiziano, un faraone d'Egitto, e vieni qui con uno dei tuoi trucchi da mago da 4 soldi, uno dei tuoi imbrogli. Sapete, la lettura del pensiero. Sapete cosa intendo dire? Spero che lo stiate afferrando. Telepatia mentale o qualcosa del genere, vedi? Sì, vieni qui con un po' di quello. Disse, beh, noi possiamo fare la stessa cosa che fai tu. Cosa fece Mosè? Non disse, oh, signor Faraone, mi dispiace, signore, sarò il tuo schiavo. No, signore! Rimase fermo. Amen. Rimase dov'era. Dio gli disse senza dubbio nel cuore, stai tranquillo, ti mostrerò qualcosa. Quando avete fatto esattamente quello che gli ha detto di fare, sembra che sia andata male. Rimanete fermi, siate pazienti. Mosè disse, sai, quando ho deposto su quel fondamento c'era la pazienza su cui deporre, quindi aspetterò e vedrò cosa farà Dio. Ecco, c'erano i vecchi serpenti che strisciavano, soffiavano e sibilavano tra di loro. Tutto ad un tratto il serpente di Mosè andò, glup, 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 e se li ingoiò tutti. Lui aveva pazienza. E così, vedete, sì, corrono e non si affaticano, camminano e non si stancano. Vedete, aspettate il Signore, abbiate pazienza, vedete, sì, Signore. Quindi Israele stava per essere portato fuori, arrivarono i grandi contrasti e Mosè aspettò. Poi andò nel deserto, si tratta di un viaggio di soli 3 o 4 giorni, sono solo 40 miglia là, da dove attraversò, proprio di fronte dove attraversarono di nuovo, ma Mosè nel deserto aspettò 40 anni, pazienza, amen, ecco sì, aspettò 40 anni, oh sì signore. E anche noi dovremmo avere pazienza tra di noi, vedete. Una volta diventiamo così tanto impazienti tra di noi, pensiamo di dover essere come Mosè. Mosè ebbe pazienza con il popolo, guardate. È quello che non li fece andare oltre, vedete. Se state cercando di fare qualcosa, ad esempio ho cercato di far comprendere questo messaggio al tabernacolo per vedere che ogni membro del tabernacolo diventi questo. È difficile da fare. Ho cercato di avere pazienza. Sono 33 anni, vedete, avere pazienza. Le donne si tagliano ancora i capelli propri, ancora lo stesso, ma avere pazienza, vedete, avere solo pazienza, aspettare si deve. Se non ce l'avete, non cercate di costruirci qui sopra, abbiate pazienza. Anche una volta quando quel gruppo di ribelli ebbe tanta impazienza, fecero fare a Mosè qualcosa di sbagliato, ma comunque quando si arrivò alle rese dei conti, Dio si stancò della loro azione, disse, separati Mosè, ucciderò tutto il loro gruppo e comincerò di nuovo. Lui si gettò nella breccia e disse, Dio, non farlo. Cosa? Pazienza con il popolo che si stava ribellando contro di lui. Mi chiedo se noi saremmo capaci di farlo. Se non potete, non cercate di costruire su questo, perché ciò non cambia, sapete? È così che il primo è stato vulcanizzato in questo, ed è così che ognuno di essi deve essere vulcanizzato. Se non lo fate, non raggiungete quella statura della dimora del Dio vivente. Se non avete pazienza, pazienza gli uni con gli altri, va bene. I giovani ebrei avevano pazienza, certo, ce l'avevano. Dio gli aveva promesso, gli aveva detto, non prostratevi a nessuna immagine, ma ebbero pazienza. Dissero, il nostro Dio è in grado, ma nonostante ciò non ci inchineremo alla vostra immagine. Pazienza, sapendo questo che Dio lo risusciterà negli ultimi giorni. Dopotutto questa vita non significa così tanto, vedete? Dio lo risusciterà negli ultimi giorni, ma quando si tratta di prostrarsi a un'immagine, noi non lo faremo. Ora daremo a Cesare quello che è di Cesare, ma quando si tratta di Cesare che interferisce con Dio, Dio viene prima. Dio ha detto non prostratevi a quell'immagine, io non lo farò, il nostro Dio è in grado di liberarci. Se non lo fa, non mi prostrerò all'immagine. Disse bene, lì c'è la fornace. Beh, disse, oh, credo che potrebbe piovere forte stanotte, spegnerla tutta, ma non piove. Ancora paziente. La mattina dopo, quando furono portati davanti ai tribunali, c'era seduta Nebuchadnezzar, disse, bene ragazzi, siete pronti a ricordarvi di me come vostro re? Certamente, vivi per sempre, re. Ora prostratevi alla mia immagine. Oh no! Beh, sarete bruciati, voi siete uomini saggi, siete intelligenti, ci siete stati di grande aiuto, siete stati una benedizione per il nostro regno. Non riuscite a capire che non voglio farlo, ma io ho fatto una proclamazione qui e deve essere fatto, non voglio gettarvici dentro. Oh uomini, cosa vi succede? So che questo sembra buono, ma il nostro Dio è in grado di liberarci, ma nonostante questo avevano pazienza. Iniziarono a salire la rampa, uno guardò l'altro, va tutto bene, avevano pazienza, fecero un passo, Dio non c'era, due passi non c'era, tre passi, quattro passi, cinque passi, continuarono proprio ad andare, ancora egli non c'era. E lui scese dritto nella fornace ardente, avevano pazienza, ma egli era presente, vedete, li colpì abbastanza fuoco per bruciare i lacci delle loro mani e dei piedi, e poi quando raggiunsero il fondo della fossa, egli era presente, vedete, ebbero pazienza. Per Daniele lo stesso Daniele aveva pazienza, certo, non si sarebbe arreso, no signore, cosa fece? Aprì quella finestra e pregò lo stesso, era un requisito di Dio, ebbe pazienza, aspettò Dio, sapendo che Dio era in grado di mantenere la sua parola, lo gettarono nella fossa dei leoni, dissero ti faremo divorare dai leoni, lui rispose va benissimo, ebbe pazienza, perché? Beh, ho aspettato Dio tutto questo tempo, se devo aspettare qualche altro migliaio di anni, io risorgerò nell'ultimo giorno, quindi ho pazienza, aspetto. Paolo aveva pazienza, certamente sì. Guardate cosa dovette fare Paolo quando si dice pazienza. E che dire dei pentecostali, finché ricevettero l'incarico, aspettate finché, vedete, aspettate finché siate rivestiti di potenza. Per quanto tempo? Non avevano domande. Quanto tempo ci vorrà? Ricevettero solo la risposta, aspettate finché. Andarono lassù e dissero, bene ragazzi, forse tra 15 minuti lo Spirito Santo sarà su di noi e avremo il nostro ministero. Passarono 15 minuti, nessuno. Passò un giorno, no, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Forse alcuni di loro dissero, ehi, non pensate che l'abbiamo già ricevuto. No, 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 è così, no, è così. È meglio che venete fuori, ragazzi. Il diavolo disse, voi sapete che avete già ricevuto quello che volete. Andate, iniziate il vostro ministero. No, 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 non l'abbiamo ancora ricevuto perché gli disse, avverrà quello che avrebbe luogo negli ultimi giorni con labbra balbuziente in altre lingue. Io parlerò a questo popolo. E questo è il riposo che ho detto. Vedi, 6 e 28, 19 dissero, questo è questo voi lo avrete quando, beh, sapremo quando verrà, lo sapremo, la promessa del Padre. Aspettò lì 9 giorni e poi il 10° giorno, noi eravamo lì, ebbero la pazienza di aspettare. Ora, se avete questo tipo di pazienza, dopo che Dio vi dà una promessa, la vedete nella Bibbia, è mia, allora aspettate. Poi se avete quel tipo di pazienza, aggiungetela alla vostra fede. E vedete come state arrivando in alto ora? State andando qui in alto ora. Bene, anche la lancetta dell'orologio sta girando, non è vero? Bene, bene, aggiungete questo alla vostra fede. Mettendo sempre Lui davanti a voi, ricordando che è stato Lui a promettere. Non sono stato io a promettere, non è stato il pastore a prometterlo, il nostro fratello Neville, non è stato un altro ministro a promettere. Non è stato un prete, un papa, non è stato un uomo della terra, è stato Dio a fare la promessa e Dio è in grado di mantenere tutto quello che ha promesso. Bene, se avete quel tipo di fede, di sapere che Dio l'ha promesso. Dite, fratello Branham, sono malato, ho un estremo bisogno di guarigione. Accettatelo, è un dono che vi è stato dato, sì signore, se potete credere. Beh, voi dite, io credo, allora dimenticatevi di questo, è tutto finito, vedete? Abbiate pazienza, se avete pazienza, se non ce l'avete, crollerete da questo edificio qui, vedete? Ne abbatterà tutto il resto quella sola cosa, dovete averla, non aggiungetela perché distruggerà il vostro edificio se non avete pazienza. Se non avete virtù da aggiungere alla vostra fede che dite di avere, e se non avete fede cercate di aggiungervi virtù, abbatterà la vostra fede, vedete? Voi dite, beh, ora aspetto un minuto, forse tutto questo è un errore in ogni caso, forse Dio non è Dio, forse non c'è nessun Dio, vedete, questo spezzerà la cosa proprio in due, vedete? Ma se avete una fede genuina, allora metteteci una virtù genuina, poi una conoscenza genuina, poi un autocontrollo genuino, poi una pazienza genuina, vedete? Vi state spostando avanti nella linea. Bene. In quinto luogo aggiungete la pietà. Oh my, la pietà da aggiungere. Che cosa significa pietà? Ho cercato in 4 o 5 dizionari e non sono nemmeno riuscito a trovare il significato. Alla fine mi trovavo là dal fratello Jeffries. L'abbiamo trovato in un dizionario. Pietà significa essere come Dio. Oh, mai. Dopo aver ottenuto fede, virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, allora siate come Dio. Voi dite non posso farlo, fratello Branham. Oh, sì, potete. Fatemi leggere delle scritture qui per voi, solo un minuto. Matteo 5, 48. Prendiamo queste e vediamo come suona. Matteo 5, 48 e vediamo se si è tenuta a essere come Dio. Sapete che la Bibbia dice voi siete dei. Gesù lo disse. Perché? Tutta la virtù, tutte le cose che sono in Dio sono in voi. Matteo 5, 48. Siate Gesù che parla nella beatitudine. Voi dunque siate P-E-R-F-E-T-T-I, che cos'è? Perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Siete arrivati fin qui, ora, prima che vi venga chiesto di farlo. Tutte queste cose devono essere aggiunte per prima. Poi, quando arrivate quassù, egli vi ha chiesto ora di essere perfetti. Pietà, figli e figlie di Dio. E così, quante cose potrei dire su quella linea? Andiamo a Efesini 4 e scopriamo qui cosa. Nel libro di Efesini dice anche su questa cosa, su come dobbiamo fare. Efesini il quarto capitolo, iniziamo con il dodicesimo versetto. Efesini 4 e iniziamo con il dodicesimo versetto. Bene, cominciamo dall'undicesimo versetto. Ed è lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti. Vi ricordate ieri sera, non cercate di assumere il ruolo di un altro uomo, vedete? Altri come evangelisti, altri come pastori, altri come dottori. Per il perfezionamento di Dio, si legge così, la perfezione di che cosa? Chi sono i santi? I santificati. Amen. Quelli che hanno iniziato da qua giù. Perfezionamento dei santi per l'operare del ministero, il ministero di Gesù Cristo, per l'edificazione del corpo di Cristo, per l'edificazione, la costruzione, l'edificazione, fino a... finché tutti siamo arrivati all'unità della fede, conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini compiuti, alla certezza, oh mai, della statura perfetta di Cristo. Perfetta richiede pietà, dovete aggiungere alla vostra fede la pietà, vedete? Si inizia qui sotto con la virtù, poi si passa alla conoscenza, poi si passa all'autocontrollo. Poi si passa alla pazienza, ora si passa alla pietà, la pietà. Oh, ma il nostro tempo sta scappando. Vediamo. Ma voi sapete cosa significava la pietà? Avete cantato questo cantico. Essere come Gesù, essere come Gesù. Sulla terra, bramo, essere come Lui. Per tutto il viaggio della vita, dalla terra alla gloria, chiedo solo di essere come Lui. Questa è la pietà. Quando egli fu colpito sul lato del viso, forse l'altro, quando gli si parlava duramente, lui non parlava, non rispondeva con irritazione, vedete? Io, sempre alla ricerca di una cosa, faccio sempre quello che piace al Padre, vedete? Sì, Signore, sempre. Quella è la pietà, vedete? Dopo che si è passati da qui a qui a qui a qui a qui a qui, ora si sta raggiungendo la piena statura, ora di un figlio di Dio. Ma si deve avere questo, più tutto questo, e non si può nemmeno iniziare finché non si ha questo. Ora ricordatevi dell'uccello nero con le piume di pavone, non dimenticatevelo, vedete? Non cercate di aggiungerla finché non siete davvero nati di nuovo, perché voi non funzionerà e voi non potete farlo funzionare, arriverà a questo o a questo qui, crollerà da qualche parte. Ma quando si arriva qui sotto, una genuina colomba nata di nuovo, allora non si aggiunge niente, aggiunge a voi, vedete? Viene su bene, arrivando alla perfezione ora. Bene. Poi in sesto luogo aggiungiamo, la Bibbia disse qui, l'amore fraterno, l'affetto fraterno. Ecco, questa è buona proprio qui, la sesta, settima. Bene, aggiungere l'affetto fraterno. Bene, quando arriviamo a questo, l'affetto fraterno, mettetevi al suo posto sulla questione. Ora voi dite, il mio fratello ha peccato contro di me, disse Pietro, dovrò perdonarlo, disse, sette volte al giorno? Disse 70 volte 7, vedete? Affetto fraterno. Ora, vedete, se un fratello è tutto stonato, non siate impazienti con lui, vedete? No, vedete, siate gentili con lui, andate in ogni caso. Qualcuno ha detto, non molto tempo fa, ha detto, come potete credere a queste cose così come fate voi, andate ancora nelle assemblee di Dio e l'unità a tutte le altre. Allora mettete, vedete, l'affetto fraterno, vedete? Vedete? Sperando un giorno, vedete, paziente con lui, vedete, avendo autocontrollo, sopportandolo, conoscenza per comprendere quello che lui crede. Ricordate nel suo cuore, ecco cos'è. Virtù in voi stessi per farlo uscire con gentilezza e mitezza verso di lui, avendo fede che un giorno Dio lo farà entrare. Vedete? Affetto fraterno, la settima cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vedete? Settima cosa. Quindi, ora state arrivando. La prossima cosa poi, aggiungere la carità che è amore. Questa è la pietra di coronamento. Uno di questi giorni nella chiesa. Ora per favore che si sappia sul nastro ovunque ancora che non sto insegnando questo come una dottrina, quello che sto per dire ora, ma voglio solo mostrarvelo con l'aiuto di Dio, quello che davvero è, che la prima Bibbia che Dio abbia mai scritto è stata lo zodiaco nel cielo. Inizia con la Vergine e finisce con il Leone. E quando entrerò nel sesto e nel settimo suggello, scoprirete che quando quell'altro suggello è stato aperto, il segno zodiacale di quel luogo era il Cancro, il pesce incrociato. E dell'epoca del Cancro in cui viviamo ora ha rivelata. E la cosa successiva che il suggello ha strappato ha rivelato il Leone, la seconda venuta di Cristo. Egli venne la prima volta dalla Vergine, viene poi Leo, il Leone. Porterò questo al... Ora non so se avrò tempo stamattina, farò del mio meglio per mostrarvi che questi passi sono nelle piramidi esattamente. La seconda Bibbia che Dio scrisse, Enoch li scrisse e li mise nella piramide. E la terza, Dio si rende perfetto sempre nella terza, poi rese se stesso la sua parola. Qui ora ricordate nella piramide, immagino che molti di voi soldati e così via siete stati in Egitto, la piramide non ha la parte superiore, non c'è mai stata, la pietra di scone e tutto il resto che hanno, ma ancora, se avete una banconota da un dollaro in tasca, guardate sulla banconota da un dollaro e scoprirete che sul lato destro c'è un'aquila con la bandiera americana e c'è scritto il sigillo degli Stati Uniti. Sull'altro lato c'è la piramide con una grande pietra di coronamento e l'occhio di un uomo. Su questo lato c'è scritto il grande sigillo. Beh, se questa è la grande nazione, perché questo grande sigillo non dovrebbe essere il suo sigillo della nazione? Dio li fa testimoniare ovunque vadano. Una volta stavo parlando con un medico e mi stava proprio mettendo sotto torchio sulla guarigione divina. Ci trovavamo per strada, disse, signor Branham, lei confonde solo le persone. Disse, non c'è guarigione, solo attraverso i medici. Mi girai per caso, guardai il suo segno sulla macchina, aveva quel serpente su un palo. Dissi, allora farebbe meglio a togliere quel segno dalla sua auto perché il suo stesso segno testimone che Dio è un guaritore. Un vero medico ci crede, quelli sono ciarlatani, sì signore, il serpente sul palo. Mosè sollevò il serpente sul palo, disse, io sono il Signore che guarisce tutte le vostre malattie, e loro guardavano quel serpente per la guarigione divina. Eppure testimoniano contro questo, ma il loro stesso segno testimonia contro di loro. Qui la nostra nazione che dice le cose di essere si prende gioco di queste cose, il loro stesso denaro, la loro moneta, testimonia che il sigillo di tutto l'universo è Dio. Vedete quell'occhio che sta lì sopra, su quella banconota da un dollaro, è il grande sigillo. Non è mai stato messo in cima alla piramide, non hanno potuto capire il perché. La pietra di coronamento fu rifiutata, il capo, Cristo, ma egli verrà un giorno. Ora nel costruire la virtù, costruire questo monumento, costruire questa statura, vedete, inizia con la prima pietra, fede, virtù, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, affetto fraterno. E ora che cosa fa? Poi aspettano la pietra del capo che è l'amore, perché Dio è amore ed egli controlla ed è la forza di ognuna di queste cose. È così, sì signore. Proprio qui, vedete che ho in mezzo tutte queste opere qui e qui vengono queste piccole onde. Che cos'è? Lo Spirito Santo che scende attraverso Cristo, vedete? Spirito Santo! Lo Spirito Santo è al di sopra di tutto questo che salda questo insieme, che costruisce una cosa, una chiesa perfetta, perché la pietra di coronamento la coroni. Che cosa è stato fatto di nuovo? Si è manifestato attraverso sette epoche della chiesa e sette messaggeri della chiesa. ha avuto inizio qui. Dove fu fondata la Chiesa la prima volta? Dove fu fondata la Chiesa pentecostale la prima volta? Da San Paolo a Efeso, la stella dell'epoca della Chiesa efesina. Efeso. La seconda epoca della Chiesa fu Smirne, Virtù, Ireneo e il gran uomo che sostenne il Vangelo di Paolo. L'epoca della Chiesa successiva fu Pergamo, che era Martino. Martino fu il gran uomo che rimase. Paolo, Ireneo, Martino. Poi a Tiatiri arrivò Colomba. Vi ricordate? Eccolo qui disegnato proprio lì. Colomba, dopo Colomba arrivarono lì le epoche oscure. Poi venne Sardi, che significa morti. Lutero, alleluia! E poi, cosa venne dopo Sardi? Lutero. Poi venne Filadelfia, pietà, Wesley, santità, il giusto vive per fede, diceva Lutero, la santificazione attraverso Wesley. Poi venne l'affetto fraterno attraverso la Laodicea e crediamo che il grande messaggio della seconda apparizione di Elia nell'ultimo giorno spazzerà la terra. Eccovi, sette epoche della Chiesa, sette fasi. Dio che costruisce la sua Chiesa è come una persona in un individuo in se stesso. La gloria, la potenza di Dio che scende attraverso questo lo salda insieme. Quindi i pentecostali che hanno fatto uscire luterani, hanno fatto uscire wesleyani e così via, non sanno di cosa parlano, vedete? Loro vivevano in questa parte del Tempio. È quel modo in cui alcune persone possono arrivare così in alto e cadere. Ma c'è una parte autentica di questo che continua a far sì che l'edificio vada avanti. Io restaurerò, dice il Signore. Vi ricordate l'albero della sposa? Vi ricordate il sermone sull'albero della sposa? L'hanno divorato, ma egli l'ha potato. Hanno avuto rami denominazionali, egli li ha potati. Hanno fatto venire su un'altra chiesa rami denominazionali e gli l'ha potata. Ma il cuore di quell'albero ha continuato a crescere e al tempo della sera vi sarà luce, vedete? E quando viene Cristo, lo Spirito Santo? Gesù scende e allora si pone a capo della chiesa e farà risorgere questa chiesa che è il suo stesso corpo. Lì dentro c'è il corpo. È il modo in cui Dio si aspetta che cresciamo come individui, il modo in cui ha fatto crescere la sua Chiesa. Ogni epoca della Chiesa diventa una grande Chiesa, vedete? A queste persone non era richiesto quello che sono queste persone. A questo non era richiesto quello che era questo, vedete? Ma egli ha fatto crescere la sua Chiesa allo stesso modo, ha fatto crescere la sua Chiesa nello stesso modo in cui sta facendo crescere il suo popolo. Allora Pietro qui dice prima sette cose, fede, virtù, vedete vengono su, conoscenza, autocontrollo, pazienza, pietà, amore fraterno, aggiungete affetto fraterno e poi l'amore di Dio. Lo Spirito Santo, Cristo nella persona dello Spirito Santo viene su di voi nel vero battesimo dello Spirito Santo e avete tutte queste virtù sigillate in voi. Allora Dio vive in un tabernacolo chiamato edificio, il tabernacolo vivente della dimora del Dio vivente. Quando un uomo possiede questo tipo di cose, allora lo Spirito Santo viene su di lui. Non importa, si può parlare in lingua, si può imitare qualsiasi dono che Dio ha, si può fare questo. Ma finché queste virtù qui non entrano in voi, siete ancora lontani dal vero e proprio fondamento della fede. Ma quando queste virtù crescono dentro e le aggiungete a quelle, allora si è un monumento vivente, si è un idolo vivente e in movimento. Ma sapete, i pagani si prostrano davanti a un idolo, un Dio immaginario, e in modo immaginario credono che quel Dio immaginario gli risponda. Questo è paganesimo, questo è romanismo. Si inchinano davanti a tutti i tipi di santi e a tutto il resto, e hanno Santa Cecilia, un Dio della casa e tante altre cose del genere. Si inchinano a questo e ci credono davvero in modo immaginario. Che simbolo è questo del vero Dio vivente? Ma quando noi non in modo immaginario, ma ci prostriamo davanti a un Dio vivente, una virtù vivente, una conoscenza vivente, una pazienza vivente, una pietà vivente, una potenza vivente che viene da un Dio vivente, fa di un uomo vivente un'immagine vivente nella statura di Dio. Che cosa fa lui? Le stesse cose che faceva Gesù, camminando come camminava lui, facendo le stesse cose che faceva lui. Perché non è una cosa immaginaria, c'è una realtà che lo dimostra. Vedete cosa intendo dire? Vedete come queste virtù, questi materiali da costruzione simboleggiano i messaggeri della Chiesa, le epoche della Chiesa? Ora uno di questi giorni prenderemo ognuna di queste parole e le studieremo e mostreremo che lo dimostrano. Tutto va insieme, certo, vedete? Oh my, com'è meraviglioso, vedete, vedere quello che fa. Ora, quella è la casa in cui Dio abita, non un edificio con una grande campana in cima e un campanile alto, vedete? Ma un corpo tu mi hai preparato, un corpo in cui Dio può abitare, in cui Dio può camminare, in cui Dio può vedere, in cui Dio può parlare, in cui Dio può operare. Amen, strumentalità vivente di Dio, Dio che cammina su due piedi in voi, gloria! I passi del giusto sono ordinati da Dio, Dio che cammina in voi, perché voi siete epistole scritte, lette da tutti gli uomini. E se la vita che è in Cristo in voi, produrrete la vita che Cristo produsse. Come ho detto sempre, prendete la linfa di un pesto e se poteste trasferirla con una trasfusione in un melo, il melo produrrebbe pesche. Certo, lo farebbe sicuramente. Non importa l'aspetto dei rami, dentro c'è la linfa del melo, vedete? O di qualsiasi albero sia, vedete? Toglie la vita al melo, la toglie tutta e gli fa una trasfusione di linfa. E drena dal pesco al melo. Cosa succede? Non produrrà più pesca, vedete? No, Signore, non lo farà. Se la vita del pesco entra nel melo, non produrrà più mele. Produrrà pesche, vedete? Vedete? Perché ha la vita in sé. Beh, prendete noi che non siamo altro che zucche selvatiche, cocciuti, vedete? E non c'è niente in noi perché siamo tutti morti nel peccato e nelle trasgressioni. Siamo tutti in questa specie di condizione. E allora noi stessi possiamo prostrarci, arrenderci, finché Dio non prende il suo tubo per la trasfusione, il nome di Gesù Cristo. Perché non c'è altro nome sotto il cielo per cui l'uomo possa essere salvato e trasferisce la vita di Cristo in noi. Allora abbiamo questo tipo di fede, la fede che aveva Cristo. E la fede di Cristo non si basava su quei farisei o sadducei o sulle loro pentole, calderoni e padelle e sul loro lavaggio. Si basava sulla parola di Dio. Amen. Così tanto che Cristo era la parola è stata fatta carne. E allora quando possiamo essere così trasfusi dalla sua potenza, da morire al nostro pensiero e la nostra fede diventa una fede genuina, alleluia! Allora la vita di Cristo viene trasfusa in noi. Diventiamo creature viventi di Dio, una dimora dove lo Spirito Santo può inviare le sue radiose benedizioni attraverso di essa. E siamo nella statura di Cristo. Gesù disse, non sta scritto, voi mi avete condannato nel dire sono il figlio di Dio. Non sta scritto che voi siete dei. Non lo dice la vostra stessa legge. Come Mosè, come Elia, come quei profeti che vissero così vicino a Dio, che Dio si trasferì dritto in loro. E parlavano non loro stessi, ma Dio. Non pensate a quello che dovreste dire perché non siete voi a parlare, è il Padre che abita in voi, è Lui che parla. Le sue parole non sono sue perché la sua vita, Lui è morto. Se si muore, si toglie il sangue da un uomo, si imbalsama. Il problema è che molti di loro non sono mai stati imbalsamati. Se si toglie il sangue dall'uomo, lui non c'è più. Allora l'unica cosa che si fa è rimettergli un altro sangue, vivrà di nuovo. Gli si è tolto il sangue. E ora abbiamo messo dentro il sangue di Gesù Cristo, vedete? E questo porta la fede di Gesù Cristo, la virtù di Gesù Cristo, la conoscenza di Gesù Cristo, l'autocontrollo di Gesù Cristo. La pazienza di Gesù Cristo, la pietà di Gesù Cristo, l'affetto fraterno di Gesù Cristo e l'amore di Dio che è Gesù Cristo. Egli è il capo e vi controlla. E i vostri piedi sono il fondamento, la fede. Amen. Controllati dal capo, prende il... Eccovi, ecco l'uomo perfetto di Dio quando possiede queste virtù. Poi Dio che rappresenta la sua chiesa come una sposa, una donna. Dio rappresenta la sua chiesa come una sposa. È il modo in cui egli porta ogni individuo a essere suo figlio per andare in quella sposa. Egli ha anche portato la sposa attraverso quest'epoca, fino a portare questa chiesa completa in questo. i miei piedi si muovono. Perché? Perché lo dice la mia testa. Ora non possono muoversi come la mia mano perché sono i miei piedi. Lutero non può fare le cose che abbiamo fatto noi e nemmeno i metodisti perché erano qualcos'altro, vedete? I piedi si muovono perché lo dice la testa e la testa non dice mai ora piedi diventate mani, orecchie diventate occhi, vedete? Ma in ogni epoca Dio ha messo queste cose nella sua chiesa e l'ha modellata mostrando che ogni individuo ha queste, possiede queste qualità. E questo essere quando viene completato è la chiesa di Dio che va al rapimento. E questo essere è completato, è un servitore di Dio nella chiesa di Dio che va nel rapimento. Gloria! Vedete cosa intendo dire? Eccovi qui, ecco la cosa completa. Qui venne un uomo, Paolo, che depose il fondamento, Ireneo iniziò a versarci sopra questo, il successivo verso questo, il successivo verso questo, il successivo quello e quello e quello e così via, fino ad arrivare all'ultima epoca. Ma che cos'è? È lo stesso Spirito! Lo stesso Spirito che abita in me dice, mani, prendete quella custodia. Lo stesso Spirito dice, piedi, fate un passo. Capite cosa intendo dire? Allora l'intera statura del vostro essere governata e controllata da queste cose, ma non può essere completamente controllata finché non possiede completamente queste qualità. Avete mai sentito questo? Ora fatemi dire questo e tenete davvero, ascoltate bene questo, vedete? Una catena è più forte nel suo anello più debole. È così? Non è più forte del suo anello più debole. Non importa quanto siano costruite forti, queste sia costruito questo, se c'è un anello debole è lì dove si rompe. E non è più forte di quell'anello più debole. Ora, se possedete, dite di avere questo, 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 ma non avete questo, è lì dove si rompe. Se avete questo e non avete quello, si romperà proprio lì. Avete questo e non avete quello, si romperà. Questo e non avete questo, si romperà. Questo e non avete questo, si romperà, vedete? E se non avete... Non potete avere questo senza avere questo. Quindi quando rendete tutto il vostro essere, allora lo Spirito Santo si riversa proprio in voi, in queste virtù. Allora siete un tabernacolo vivente. Allora la gente guarda e dice, quello è un uomo pieno di virtù, di conoscenza, crede alla parola. Di autocontrollo, di pazienza, di pietà, di affetto fraterno, pieno dell'amore dello Spirito Santo, vedete? Eccolo lì che va in giro, che cos'è? Una statura che gli increduli possono guardare e dire, ecco un cristiano, ecco un uomo o una donna che sa di cosa parla. Non si è mai vista una persona più gentile, più dolce, più devota. Siete sigillati, il sigillo si vede da entrambi i lati. Che stiate andando, venendo, il sigillo si vede proprio lo stesso. Eccovi, vedete, quando un uomo o una donna possiedono questo, allora la pietra di coronamento scende e li sigilla nel regno di Dio che è lo Spirito Santo. Allora la parola che proviene da qui si manifesta attraverso ognuno di questi esseri, vedete, e rende questo essere completo un tabernacolo del Dio vivente, un esempio di cristianesimo vivo e che cammina. Quello che Cristo era, queste persone sono, perché la sua vita è qui dentro, sono in Cristo e la loro vita è morta e nascosta in Cristo attraverso Dio e sigillate lì dentro dallo Spirito Santo. Prima Corinzi 12, è così, vedete? Vi considerate morti, poi nascete dalla fede, poi la virtù e queste altre cose vi vengono aggiunte finché non siete una perfetta immagine vivente di Dio. È meraviglioso! E poi Dio attraverso questo ha portato anche sette epoche della Chiesa per mostrare i sette gradini che ha portato, costruendo il suo individuo a sua immagine, ha costruito una Chiesa completa a sua immagine. E alla risurrezione questo corpo completo verrà risuscitato per vivere con lui per sempre, perché è una sposa, vedete? E questo interviene in tutte le epoche che verranno. E c'è bisogno di altro, ricordate. Ricordate cosa ha detto Paolo in Ebrei 11? Fatemi leggere qualcosa prima di chiudere qui, solo un minuto. E poi voi vi fa sentire un po' strano quando io, sempre, quando leggo questo, sto per prendere Ebrei 11 e inizierò al 32esimo versetto. Che altro che dirò di più, poiché il tempo mi verrebbe meno se narrasse a voi di Gedeone, di Barak, di Sansone, di Jefte, di Davide, di Samuele, dei profeti, i quali per fede vinsero regno, operarono giustizia, ottennero l'adempimento di promessa, chiusero la fauce di leoni, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada e trassero forza dalla loro debolezza, divennero forti in fuga, misero eserciti stranieri. Le donne riebbero per risurrezione i loro morti, altri passarono per il tormento, furono tormentati, non avendo accettata la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Molto in basso qui, vedete, bene. Altri patirono scherni, flagelli, flagellazioni, anche catene, prigionia. Furono lapidati, furono segati, essi furono tentati, essi furono uccisi di spade. Andarono attorno coperti di pelle di pecore e di capra, bisognosi, afflitti e maltrattati. Di loro il mondo non è degno. Vedete, tra parentesi lì, avete notato, nella vostra Bibbia. Vaganti per deserti, monti, spelonchi e per le grotte della terra. Tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza per la loro fede, qui, buona testimonianza per la loro fede, non ottennero quello che era stato promesso. Vedete? Perché Dio aveva in vista per noi qualcosa di meglio, in modo che essi non giungessero alla perfezione senza di noi. L'avete afferrato? Queste persone che sono morte qui dipendono da noi, aspettano noi. Quindi questa Chiesa deve arrivare alla perfezione per portare la risurrezione. E sono sotto le anime, sotto l'altare, in attesa che questa Chiesa giunga alla sua perfezione, questo quando Cristo verrà. E questa Chiesa, vedete, sta diventando più piccola in minoranza, è molto più appuntito di così, ma è giusto per scriverlo lì di traverso, vedete, arriva fino alla punta di un ago, fino a quando la Chiesa in minoranza deve arrivare a un punto che sarà lo stesso tipo di ministero che questo ha lasciato, perché quando questa pietra del capo tornerà, ha come una piccola scanalatura qui proprio dove si andrà a porre sulla piramide normale. Non si tratta di una copertura che si trova in cima, è una piccola frangia e deve porsi sopra perché respinge l'acqua. E quando arriverà questa chiesa deve essere affinata. Tutte queste resto delle pietre nella piramide sono messe così perfette che non si può far scorrere la lama di un rasoio tra di esse. Pesano tonnellate che sono messe là. Come le abbiano portate su non si sa, ma sono state costruite. E quassù, quando arriverà la copertura della piramide, la piramide stessa, il corpo di Cristo dovrà essere affinato. Non solo un credo, una dottrina o qualcos'altro attraverso cui veniamo. Dovrà essere così perfettamente simile a Cristo che quando Egli verrà, Lui e quel ministero si incastreranno perfettamente, vedete? Poi verrà il rapimento, l'andata a casa. Guardate dove stiamo vivendo ora, in Laodicea, dove la Chiesa era la peggiore epoca della Chiesa che abbiano mai avuto. Nella Bibbia scopriamo che è stata l'unica epoca della Chiesa in cui Dio sia stato fuori dalla Chiesa, bussando, cercando di rientrare nel suo stesso edificio. I credi e le denominazioni lo avevano persino messo fuori dalla sua Chiesa. Ecco, io sto alla porta e busso. Se uno ha sete e vuole aprire la porta, io entrerò e cenerò con lui. Vedete, ecco, in questa epoca della Chiesa lo hanno cacciato gradualmente finché qui lo hanno estromesso completamente. Non vogliono avere niente a che fare con ciò. Oggi vedete dove stiamo andando, anche quando la fine dell'epoca della Chiesa di Laodicea è diventata così formale che esse il cattolicesimo, che l'ha interrotta proprio qui, si incontrano e si uniscono come un'unica grande Chiesa, con una federazione di Chiesa. È la stessa cosa del cattolicesimo. C'è solo una differenza se riescono a superarla, cioè di prendere la comunione. È l'unica cosa nella diocesi che impedisce al cattolicesimo e al protestantesimo di unirsi. È l'ordine della comunione. La Chiesa cattolica dice il corpo e la Chiesa protestante dice rappresenta il corpo. I cattolici ne fanno una messa è che prendono la comunione sperando di essere perdonati. Il protestante la prende per fede, ringraziando Dio con la comunione di essere perdonato. Il protestante dice siamo perdonati, il cattolico dice speriamo di essere perdonati. Messa e comunione. Loro la chiamano messa, noi la chiamiamo comunione. La messa è sperare che sia così, la comunione è sapere che è così e ringraziarlo per questo, vedete? E questa è l'unica cosa su cui non riescono a mettersi d'accordo. Lo faranno. Oh, sembra molto bello, si uniranno per gestirà tutte le... la Bibbia disse che queste bestie diedero il loro potere alla meretrice, vedete? Si unirono insieme, vedete? Esattamente quello che la Bibbia ha detto, che avrebbero fatto, lo stanno facendo ora. È proprio in corso, questa stessa settimana. Non che io abbia qualcosa contro i cattolici, non più che contro i protestanti. Voi metodisti, battisti e molti di voi pentecostali, quando le vostre chiese sono entrate in questa federazione di chiese, quando hanno fatto costruire il grande obitorio là a New York di questa federazione di chiese, è lo stesso delle Nazioni Unite e cose del genere. Stanno cercando di unire tutto il protestantesimo insieme. Ora i cattolici sono accorti su questo e porteranno questo Papa Giovanni XXIII o XXII, quello che è. Lui sta cercando in una maniera modesta e umile di portare tutta la fede protestante e la fede cattolica a un'unica fede. Esattamente quello che la Bibbia ha detto che avrebbero fatto. Ci sono. E i protestanti ci cascano come una pera. Perché? Perché? Perché non possiedono queste cose? Conoscenza, la parola è giusta, pazienza, quelli che attendono il Signore. Capite cosa intendo dire? Come ha detto quel vescovo metodista l'altro giorno quando l'hanno provato, e chiunque lo sa come cosa l'ha ispirato, cercare di far dire una certa preghiera in chiesa o a scuola. E voleva, credo fosse un libro di preghiera presbiteriano o qualcos'altro, e i genitori hanno fatto causa alla la scuola perché non volevano accettare che questa preghiera fosse recitata a scuola. E questo vescovo metodista era un vecchio savio, si è alzato e ha detto è sbagliato, ha detto è anticostituzionale, ne ha colto l'intenzione, ha detto come nella nostra chiesa metodista, ha detto nella nostra chiesa metodista, ha detto molti dei nostri parlano sempre dello scandalo di Hollywood e il 95% di loro va a vederlo lo stesso. Qual è il problema? Hanno tralasciato questo, proprio così, l'hanno tralasciato. L'altro giorno stavo parlando proprio qui in questa stanza con un funzionario di una delle più grandi chiese metodiste di Fall City, una delle chiese metodiste più spirituali che ci siano a Fall City. Mostra che l'epoca metodista viene dopo la nostra epoca lì, la pentecostale, e ha detto a St. Louis nel Missouri, hanno fatto una ricerca circa 3 o 4 mesi fa e hanno scoperto, forse quell'uomo è seduto qui stamattina, beh, è l'appaltatore che sta costruendo questo, sta sistemando l'edificio per noi. La Main Street metodista a cui appartiene, dove il fratello Lum e gli altri erano pastori. Così scopriamo che in quella che io credo fosse circa il 70% di metodisti, in una ricerca e un sondaggio di St. Louis mostrava che circa il 70% dei metodisti fumava e il 68% beveva bevande alcoliche. Un metodista! E la cosa strana era che quando si faceva una ricerca, una stima tra uomini e donne, le donne erano il 70, circa il 70%, contro circa il 50% degli uomini. Più donne che fumano e bevono rispetto agli uomini. Il 70%, circa il 70% erano più le donne degli uomini. Ora, e se passassimo alla dottrina biblica dell'indossare pantaloncini e tagliarsi i capelli e roba del genere, vedete, dove la pietà? Donne che professano la pietà e la santità? Partita a carta e tutto il resto pettegole chiacchierone che non sono capaci di tenere a freno la lingua, la propria lingua che parla e chiacchiera e va in giro. E che dire degli uomini? Partite a carta, partite di golf là fuori, semisvestite con i loro vestitini volgari, con quelle donne che stanno là fuori, non c'è da stupirsi. Vedete stamattina quel brutto complotto che hanno tramato a quel predicatore, il predicatore della prigione? Sì, signore, non credo che quell'uomo ne sia colpevole. Che cosa ha fatto? E il fratello, non mi viene in mente il suo. Sì, Don Gilbert, il predicatore della prigione. Quando quell'uomo è entrato e ha ucciso Dan qui qualche mese fa e ora sua moglie sta per avere un bambino, naturalmente Dan è morto, ora non possono fare una trasfusione di sangue al bambino. Lei dice che Dan l'ha violentata e questo è il suo, è il bambino di Dan. Una tale, non ci credono più di quanto io credo che un corvo abbia piume di piccione. No, signore, credo sia una bugia. Credo che Dan Gilbert fosse un uomo di Dio e credo che questo sia un complotto del diavolo. Come quella cosa che hanno cercato di propagandare riguardo a quelle preghiere. Quel vecchio vescovo metodista era abbastanza intelligente da capirlo. Se l'avesse fatto, se questo fosse passato, era ispirato solo da qualcos'altro. È così. Proprio come il problema della segregazione nel sud, la stessa cosa. Credo che gli uomini debbano essere liberi. Credo che questa nazione si batta per la libertà. Non biasimo il signor Kennedy per aver inviato le truppe. Anche se io non sono un sostenitore del nuovo patto e non sono democratico, non sono repubblicano, sono cristiano. Quindi sono, ma non ci credo. Non credo nemmeno che la gente di colore debba vendere i propri diritti di nascita a queste cose. È stato il partito repubblicano. Il sangue di Abraham Lincoln ha liberato quella gente perché lui era un uomo devoto. Penso che dovrebbero almeno attenersi al loro partito se hanno intenzione di votare. Ma vi dico una cosa, quel ragazzo non era laggiù solo per questo, le loro scuole. Quel ragazzo è un cittadino e americano. Questa è libertà per tutti. Il colore di un uomo non dovrebbe fare la differenza. Noi tutti, Dio ha detto di un solo uomo, ha fatto tutto il sangue, tutte le nazioni. Siamo tutti uno. Ma quel ragazzo era un soldato, è un veterano, ha combattuto per quello che è giusto. Aveva il diritto di andare a scuola, è vero. Ma aveva parecchie scuole in cui poteva andare. E questa è la faccenda. Se andate dietro a questo, si tratta di questa roba denominazionale di oggi lassù che le ispira. Perché stanno influenzando i voti di quei neri da repubblicani a democratici e stanno vendendo i loro diritti di nascita con questo. Esattamente la verità, lo Spirito Santo non è qui. Chi ha sapienza, che ha intendimento, esattamente, proprio come questa chiesa, questa epoca attuale che si vende. Non riuscite a vedere cosa sta per accadere? Non mi interessa se questo viene registrato, ecco che arriva. Sì, cosa succede? Mia madre diceva sempre, dai al diavolo ciò che gli spetta. C'è un uomo che ha fatto l'unica cosa sensata, che era Castro laggiù, sì signore. Lui è andato laggiù e i capitalisti avevano tutta la canna e tutto quello che è sul sistema aureo, come gli Stati Uniti. E lui cosa ha fatto? Ha comprato tutte quelle obbligazioni, si è procurato il denaro in tutti i modi possibili. Poi cosa ha fatto? Ha contraffatto la moneta, l'ha cambiata, l'ha rimessa a posto. È l'unica cosa che questa nazione potrebbe fare. Avete sentito Lifeline l'altra mattina? Beh, sapete proprio come vendere obbligazioni su loro. Le obbligazioni sono già state acquistate e ora questo governo attuale sta spendendo il denaro. Per cosa? Per il denaro delle tasse che riscuoteranno tra 40 anni? Lei è finita. Questo è Lifeline di Washington DC in tutta la nazione. Le tasse che stanno spendendo e il tentativo di comprare all'estero, beh, lo stanno sperperando in tutti i modi, non capite? È esattamente quello che stanno per fare, vedete? Di cosa si tratta? Ora, se questa nazione va in rovina, l'unica cosa che può fare è andare in rovina. L'unica cosa che può fare è andare in bancarotta. È l'unica cosa sensata da fare, cambiare la moneta. Ma non vogliono farlo sotto questa attuale amministrazione. La Chiesa Cattolica Romana possiede l'oro del mondo. E quello che faranno è vendere questi uomini ricchi e così via della terra, come disse la Bibbia. Che cosa faranno prima di perdere la Brown e Williamson Tobacco Company, di cui la maggior parte è cattolica in ogni caso? E tutte queste altre cose, che cosa faranno? Lo accetteranno e prenderanno il denaro da Roma e allora avrà venduto il suo stesso diritto di primogenitura. Roma la sostiene, sì signore, la sosterrà, e ora stanno facendo abbastanza politica, girandoli abbastanza, introducendo il suo gabinetto. Guardate cosa chiede il signor Kennedy. E quando avete visto questo l'altro giorno, non c'è più bisogno di votare. A cosa serve votare? Quando lo hanno messo sui giornali, lo hanno dimostrato davanti al pubblico e si sono rifiutati di fare qualcosa a riguardo. Quando hanno dimostrato che le macchine di tutta la nazione erano truccate, che hanno eletto il signor Kennedy con una votazione falsa. Non dice la Bibbia che sarebbe entrato con l'inganno? Certamente, una votazione falsa. Ora, io non sono contro il Partito Democratico, non più del Partito Repubblicano, ma sto solo esponendo fatti dalla Bibbia. A che serve votare? Sanno già chi ci andrà. Quanti di voi si ricordano della trasmissione in cui c'erano due donne in piedi e una disse io voterò per il signor... cioè una donna protestante disse io voterò per il signor Kennedy. Loro dissero perché? Disse perché penso che sia un uomo più intelligente del signor Nixon, sarà un presidente migliore. Poi disse questa è una donna cattolica, per chi voterai? Lei rispose io sono una cattolica romana, una cattolica fedele. Disse e voterò per il signor Nixon. Perché? Disse perché penso che il signor Nixon sia un presidente migliore perché è più abituato alle cose, conosce meglio il comunismo. Quella donna disse una bugia. Oggi quello che chiamano gli atti della nostra fede, il libro cattolico più eminente che si possa comprare. E c'è scritto, se c'è un cattolico su una lista elettorale che si candida contro un protestante, se un cattolico vota per il protestante viene scomunicato dalla comunione della Chiesa Cattolica. Esatto. E se ci sono due cattolici in corsa per la stessa carica, sceglieranno il cattolico che è più fedele alla Chiesa Madre e voteranno per lui. Vedete come quell'inganno, cosa stanno cercando di fare? Regalare denaro per comprare. Perché? Stanno cercando di farlo a pezzi e lo stanno facendo e lei è in bancarotta. E che cos'è? È sul sistema aureo. E la Chiesa Cattolica, la gerarchia possiede l'oro del mondo. 168 miliardi, eccovi, la rimette sul sistema aureo e voi vi tenete le vostre case e le vostre cose. Ma appartenete alla Chiesa Cattolica, la nazione appartiene alla Chiesa Cattolica, l'intera faccenda viene catturata in questo modo attraverso la loro moneta. Non parla la Bibbia di questo? Questo è il quadro che la Bibbia ci traccia. Quello che sto cercando di dire, fratello, oggi diranno, questo formerà una bella chiesa, unirà il protestantesimo. Sembra buona all'occhio naturale, ma la conoscenza di questo mondo è pazzia per Dio. E a Dio è piaciuto attraverso la pazzia della predicazione di salvare coloro che sono perduti mediante un ufficio divino che gli ha ordinato nella sua Chiesa, per edificare la Chiesa su queste qualità spirituali e non su qualcosa che appartiene alla terra. Pietro ha detto: e poiché siete fuggiti dalla corruzione del mondo per la concupiscenza del denaro e la concupiscenza del divertimento e il piacere, il mangiare e il bere, la concupiscenza che abbiamo, siete fuggiti da questo e ora siete stati edificati per il sostentamento. Sto rivolgendo questo alla Chiesa, ha detto lui. Ecco a voi, l'avete letto, l'avete capito, l'avete sentito quando l'abbiamo letto qui in Seconda Pietro? Ascoltate quello che dice qui. Quanto è bello quello che è scritto qui, come lui lo rivolge. Bene, ascoltate allora mentre parla. Bene. Pietro, Simon Pietro, servo e apostolo di Gesù Cristo, a quelli che ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e mediante Gesù Cristo, nostro Signore. La sua potenza divina ci ha donato tutte le cose. Chi erediterà la terra e tutte le cose? Certo, appartengono, sì, bene, che appartengono alla vita e alla pietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati con la propria gloria a gloria, attraverso le quali egli ci ha allargito le sue preziose, grandissime promesse, perché per mezzo di esse voi foste fatti partecipi della natura divina. Dopo essere fuggiti dalla corruzione, ascoltate questo, che è nel mondo per via della concupiscenza. Concupiscenza di denaro, concupiscenza di grandi cose, concupiscenza di popolarità. Queste cose sono morte per il credente. Non ci interessano. Una tenda o una casetta, perché dovrebbe importarmi? Vivere o morire, affondare o annegare. Questa è la cosa che mi interessa, il regno di Dio. Se mantengo la mia casa, se mantengo la mia famiglia, se mantengo quello che è, fatemi mantenere Cristo, la nostra speranza di gloria. Edificami, oh Signore, in questo, che Cristo sia il mio capo che opera attraverso di me. Sul mio fondamento, la mia fede che è in Lui, fa che la virtù, la conoscenza, l'autocontrollo, la pazienza, la pietà e l'affetto fraterno operino in me, oh Signore. È la mia preghiera. Non mi interessa vivere o morire, affondare o annegare, denominazione, niente denominazione, amico, niente amico. Fa che questo operi in me, fa che la virtù di Cristo, la sua conoscenza fuoriescano in modo che io possa essere in grado di insegnarle. Perché Dio ha costituito nella Chiesa apostoli, profeti, dottori, pastori ed evangelisti, tutti per perfezionare e portare in essa tutte queste virtù, per quella perfezione della venuta del Figlio di Dio. Ognuna di queste pietre è un materiale di quello, questo è materiale di questo, ognuna di queste virtù appartiene a Lui e si riversano da Lui attraverso di loro. Amen. Sono le 12. Dove va tutto questo? Amen. Lo amate? Ci credete? Ascolta, piccolo. La sorella Kid ha detto stamattina: fratello Bill, non so se riuscirò a rivederti. Questo mi ha spezzato il cuore, vedete. Lei pensa che sta diventando vecchia, lo è. Ho pregato Dio di risparmiare lei, il fratello Kid, per molto tempo. Fatemelo dire che non sappiamo quanto tempo avremo l'uno con l'altro. Io non so quanto tempo starò con voi. Dio potrebbe chiamarmi dal mondo, potrebbe chiamarmi in un altro campo di servizio, potrebbe chiamare voi da qualche parte. Non lo sappiamo, ma otteniamolo, non lasciamo che questo ci passi sopra, prendiamolo. È lì nella Bibbia, è qui, qua, da modello a tutto il resto. E se solo avessi il tempo di farlo, non si riesce a farlo in un giorno, lo sapete, ma si può legare tutta la cosa insieme. Guardate quando avevamo finito là con quel messaggio, vedete cosa ha fatto lo Spirito Santo sul muro, non è vero? Quanti erano qui allora? Vedete, certo, è sceso subito, ha disegnato la stessa cosa, quell'angelo del Signore. Vedete, è vero, non fatevelo sfuggire, tenetevi stretti a ciò, figlioli, tenetevi stretti a ciò, ricordatevi, edificate sulla vostra fede, virtù, conoscenza, pazienza. Ora, qui penso di avere un pezzo di carta qui, se non mi è caduto da qualche parte mentre predicavo. Eccolo qui, grazie fratello, grazie mille. Se volete darci un'occhiata e vedere se c'è qualcosa qui che forse siete in grado di... Forse un modello un po' migliore di quello che è lì, così forse sarete in grado di copiare un po' da questo. Lo attaccherò qui, così potrete sicuramente guardarlo e scriverlo. e voglio che lo prendiate, lo studiate, lo confrontiate e poi agiate di conseguenza. Non limitatevi a studiarlo, a confrontarlo, ma agite di conseguenza quando lo fate. Prendetelo sinceramente per voi, non dite, beh, mi è piaciuto ascoltarlo, anche a me, ma ascoltarlo e poi riceverlo è diverso, vedete? Vedete? È diverso, vedete? Ci sono sette qualifiche per formare la statura di Dio, ci sono sette epoche della Chiesa con cui Dio ha portato la Chiesa a questa qualifica. E ha avuto sette messaggeri per farlo. C'è sette, sette, sette. Vedete? Sette è il numero del completamento di Dio e tre è il numero perfetto di Dio. Quindi ci sono tre e tre di sette. Quindi matematicamente, spiritualmente, con la parola, con la testimonianza dello Spirito Santo, tutto questo ha completato la cosa insieme. Studiamolo. Aggiungiamo dunque alla nostra fede queste cose, così possiamo giungere alla piena statura di Cristo, essendo uniti da amore divino, timore di Dio, riverenza nel nostro cuore gli uni verso gli altri. Profondo rispetto reciproco, affetto tra fratelli e sorelle, mai volgarità, nient'altro che la purezza dello Spirito Santo vivente, vedete? Vivete insieme, siate cristiani, camminate con fede. Che la virtù di Dio scorra dentro di voi, lasciata la conoscenza di Dio quando si arriva al giusto e sbagliato. Quando il diavolo vi presenta qualcosa che non è esattamente scritturale, allontanatevene. È così. Posso immaginare che quegli apostoli non si comportarono mai come noi. Andavano in giro probabilmente uomini di poche parole finché non salivano sul pulpito. Entravano e facevano quello che dovevano fare e se ne andavano. Sì, Signore. Avevano potenza, avevano virtù, non avevano discussioni, con gli uomini sapevano da che parte stavano. Questo è tutto. Sanno a chi hanno creduto, continuavano a camminare nello Spirito facendo solo, proprio come ho detto l'altra sera, un piccolo cenno e tutto quello che Dio doveva fare, allora nulla li avrebbe fermati. Non mettevano in dubbio, non studiavano, non tentennavano, non si preoccupavano come facciamo noi, se dovevano fare questo o quello. Andavano avanti e lo facevano lo stesso, bastava un piccolo cenno di Dio, che lo facevano proprio subito. Perché? Come potevano sapere che era un cenno da parte di Dio? Avevano tutte queste virtù qui dentro, tutte queste qualifiche. E il primo piccolo cenno di Dio si comparava con ogni minima parte di questo e con la sua parola. Sapevano che era la parola di Dio e partivano. Non dovevano preoccuparsi di nient'altro. Quando Dio parlava, loro andavano. Noi parliamo, Dio ci parla e noi diciamo, bene, cominciamo, vediamo se possiamo vivere questa vita. Tutto a un tratto qualcuno vi fa arrabbiare. Beh, certo, è il diavolo. Avreste dovuto vederlo mentre cercava di tenermi lontano da questa riunione stamattina. Dovreste vederlo una volta. Oh, misericordia. Devo lottare ogni volta che parlo di una riunione. Se sto per pregare per un malato e per qualcuno parente non è salvato. Ci saranno 30 chiamate in 10 minuti se riescono ad essere così veloci per impedirmelo. Oh, fratello Branham, devi fare questo? Ma lì c'è un'anima in gioco, certo, sì. L'altra sera sono stato chiamato in un posto un giovane. Gli parlai qua giù nel, come lo chiamate voi, il supermercato. Qualche anno fa è diventato un alcolizzato. Conosceva il ragazzo, un bravo ragazzo, ma era un peccatore. Così sua madre ha chiamato, credo che abbia chiamato Doc un paio di volte, io, hanno chiamato e loro hanno chiamato Billy e alla fine ho ricevuto il messaggio. E quando ho ricevuto il messaggio, onestamente, non ho mai lottato tanto in vita mia per arrivare a quel ragazzo. E quando sono arrivato là, il povero ragazzo non mi riconosceva più, era là sdraiato, privo di senso e continuava. Suo padre cercava di accarezzarlo e diceva, tesoro, è l'uomo a 50, circa 51 anni. E diceva, tesoro, così, e rimani tranquillo. E lui cercava di alzarsi, le sue piccole vecchie braccia erano grandi così. Il ragazzo aveva così tanto cancro che non c'era altro che cancro solido. Tutti gli organi del suo corpo avevano il cancro. Anche il suo flusso sanguigno era canceroso, tutto. Ed eccolo là che cercava di alzarsi e di comportarsi in quel modo. L'ho preso per mano, gli ho detto, Woodrow, Woodrow, è il fratello Branham. Tuo padre ha detto, non lo riconosce, è il fratello Bill, Woodrow, è il fratello Bill. Lui ha detto, così. E suo padre ha guardato e ha detto, Billy, sei arrivato un po' tardi. Io ho detto, mai troppo tardi, egli è qui, ho avuto una battaglia. E poi gli altri ragazzi degli altri ragazzi peccatori stavano là in piedi, alcuni suoi parenti. Ho detto, vedete ragazzi, preparatevi, perché arriverete a questo punto. Dovete arrivare proprio qui, vedete. Forse non con questo cancro, potreste venire con qualcos'altro da qualche parte sull'autostrada morendo dissanguato altro. Dovete arrivarci, abbiamo parlato con loro. Stavo aspettando di vedere cosa diceva di fare lo spirito. Aspettavo, tutto ad un tratto ho avvertito quel piccolo cenno, imponi le mani su di lui. Mi sono avvicinato e ho detto, tutti voi chinate il capo, tutti hanno chinato il capo, due o tre giovani presenti. Ho messo le mani su di lui, ho detto, Signore Dio, fa che il ragazzo sia consapevole di quello che sta per fare prima, di dover affrontare questa cosa. Sta morendo, il diavolo l'ha messa alla stretta e lui se ne sta andando. E ha bevuto fino alla morte ed è qui in queste condizioni. Ti prego di essere misericordioso con lui. E quando ho pregato per lui, la mattina dopo si stava mettendo in piedi, stava parlando con suo padre. Basti Roger, che mi chiamarono qui all'ospedale non molto tempo fa, ero da quelle parti quel giorno dopo aver predicato laggiù a Milltown, dove la piccola George Carter fu guarita, tutti ve lo ricordate. E là, quando il fratello Smith, un predicatore metodista, disse, se qualcuno è mai battezzato nel nome di Gesù Cristo esca da sotto la mia tenda, così lassù a Tottenham Ford stavo tenendo quella riunione lassù, e oh, mi condannò per tutto quello che poteva pensare. Non dissi mai una parola, andai proprio avanti, avevo un incarico. Il Signore mi mostrò una visione, c'era un agnello laggiù impigliato da qualche parte nella landa selvaggia. Vi ricordate tutti la visione, tutti voi? Credo di sì, ve la ricordate? Certo, va bene. Poi scendevo là per la landa selvaggia a cercarlo. Andai a Tottenham Port, il fratello Wright lì lo sa, ci andammo. Non sapevamo cosa fare, comprai un piccolo palco improvvisato per 10 centesimi. Volevo andare da quelle parti, stare là e predicare sul gradino. Lui disse che stava salendo in cima alla collina per fare un po' di commercio. Andai con lui, lassù c'era una gran vecchia chiesa battista vuota. Il Signore mi disse, fermati in questo posto. Io dissi, fammi scendere proprio qui, fratello Wright. Mi fermai, lui salì e tornò indietro. Io andai là e non potevo aprire la porta. Dissi, Signore, se sei in questo, se vuoi che entri nella chiesa, apri la porta per me. Mi sedetti là a pensare. Sentì arrivare qualcuno, si avvicinò e disse, come va? Ti dico, disse, vuoi entrare nella chiesa? Dissi, sì, Signore. Lui disse, ho qui la chiave. Iniziai una riunione, la prima settimana quasi niente, la prima sera avevo una congregazione, il fratello Wright e la sua famiglia. Tutto a un tratto alla fine della settimana non riuscivano quasi a farli stare nemmeno nel prato. Quell'agnello non si era ancora presentato. Il fratello Al fu salvato in quel periodo, il pastore che c'è adesso, tutti loro. Non riuscivo a trovare dov'era questo agnello. Dopo un po' della chiesa di Cristo sotto la collina, quella ragazzina che per 9 anni e 8 mesi non si era mossa giaceva là, era là. Conoscete tutti la storia? Sì, Signore. E quel pomeriggio, quando Besti Roger, un grande veterano eschimese, si trovava là, andai là fuori e c'era la congregazione del fratello Smith a ridere di me, a prendermi in giro per battezzare nel nome di Gesù. Andai nelle acque fangose di Tottenham Port, dove avevano un lassù il torrente, scrocciavo il più forte possibile. Un paio di diaconi vennero con me. Dissi, sono qui questo pomeriggio in rappresentanza delle sacre scritture di Dio. Dissi, ho letto nella Bibbia qui dove Pietro disse, ravvedetevi ciascun di voi, siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione del vostro peccato. Mi girai, passai il libro a uno dei diaconi. Andai là e dissi, chiunque voglia che si penta del proprio peccato è soggetto a venire. Andai là fuori nell'acqua, dissi, mi sembra che gli angeli siano posati su ogni ramo ora a osservare. Oh, ma proprio nel momento in cui ne avevo battezzato circa 2 o 3, tutta la sua congregazione, quelle donne con i bei vestiti di seta, raggiunsero quell'acqua gridando ad alta voce. Battezzai tutta la sua congregazione nel nome di Gesù Cristo, lo sapete. Oh, la foto era là. Che cos'era? Aggiungerà la propria virtù, vedete? Lasciamolo stare. Dio sa come farlo, Dio sa come portare a compimento queste cose. Lasciateli dire quello che vogliono, non ha importanza, continuate solo ad andare avanti. Basti Rogers, che stava là in piedi quando vide questo, disse, allora ci credo con tutto il cuore. E venne nell'acqua con i suoi bei vestiti e fu battezzato nel nome di Gesù Cristo. Circa 3 o 4 anni fa mi chiamarono qui all'ospedale di New Albany. Lui era là in fin di vita con un cancro che lo stava divorando. I medici gli avevano dato da vivere fino al mattino dopo. Dissero, sta morendo ora. Dissero, vieni subito. Andai nella stanza, quando lo feci per stare là a pregare, lui disse, Billy, c'è un arcobaleno che volteggia in quell'angolo laggiù. E io mi girai a guardare, dissi, Besti, è un patto, non morirai. Il patto del sangue ti salva. Misi le mani su di lui, disse: Signore Dio, come quella visione la dimostra che tu sei qui. Il tuo patto è quello, questo, per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione. Gli imposi le mani e così lui guarì. Lo mandarono a casa. E per circa 4-5 anni, circa 4 anni, ha continuato a pescare su e giù per il fiume e tutto il resto. E dove il cancro era stato intorno all'esofago dello stomaco, lo aveva indurito, c'era un grosso nodo duro. I medici veterani dell'ospedale gli avevano detto che avevano un trattamento a base di cobalto che poteva allargarlo. Per far scendere più cibo alla volta, aveva difficoltà a prendere molto cibo, doveva mangiare tanto lentamente. Egli andò da loro per farlo, non sapevo che fosse là. Poi quando l'operarono trovarono che questo gli causò una convulsione ed ebbe un ictus che paralizzò il lato in quel modo. E l'unica cosa che riusciva a fare era piangere a metà. E prese una matita così e fece e cercò di scrivere tremando così con la mano sana. Il lato sinistro colpito dall'ictus e scrisse con la mano: Gesù salva 1900 e qualcosa. Non riuscivano a capirlo. Così quando sua moglie disse: fratello Branham, non so cosa voglio dire con questo. Io dissi: signore Roger, quello che intende dire che era il 1900 qualcosa che è stato salvato e battezzato nel nome di Gesù laggiù. È quello che ora sta ripagando. Lui non ha paura di morire. Dissi: signore Dio, risparmiagli la vita. Ti prego nel nome di Gesù di risparmiargli la vita. Gli imposi le mani, l'ictus lo lasciò, le convulsioni si fermarono. E si alzò nel letto e ora è in piedi a rendere testimonianza. Aggiungete alla vostra fede la virtù, aggiungete alla vostra virtù la conoscenza, alla vostra conoscenza l'autocontrollo, al vostro autocontrollo la pazienza, alla vostra pazienza la pietà, alla vostra pietà l'amore fraterno. Al vostro amore fraterno lo Spirito Santo e Cristo verrà, perché proprio sotto di Lui lo Spirito Santo è lo Spirito di Gesù Cristo nella Chiesa per manifestare quella virtù. Oh, ma ecco, le 12:15. In fondo qui, prima che voi foste qualcosa. Come faccio a essere questo? Perché egli mi amò per primo. Mi impegno stamattina a Lui con tutto il cuore che con il Suo aiuto e con la Sua grazia prego di cercare ogni giorno senza sosta finché non sentirò scorrere tutti questi requisiti in questa mia piccola vecchia statura, finché non potrò essere una manifestazione del Cristo vivente. Perché egli fece peccato come me perché io potessi diventare, venire giustizia di Dio come lui. Egli ha preso il mio posto. Signore, fa che io prenda il suo adesso, perché questo è lo scopo per cui morì. Quanti si impegneranno per quella stessa cosa, per la grazia di Dio, con il capo chino e le mani alzate? Mi impegno, Signore, questa Chiesa si impegna alla piena statura di Gesù Cristo.